Vi vogliamo bene!
Fianco al suo sguardo severo, il mondo si piega, la guerra lui vince, il diavolo lo lega.
Con una verga di ferro Gesù regnerà
sulle nazioni del millennio che inizierà
la sua luce eterna.
Usciti agli eletti,
sarai uno dei suoi diletti.
Ciao fratelli, buongiorno e Dio vi benedica e un abbraccio forte. Alleluia, grazie Gesù. Ciao Giuseppe.
Dovete salutare anche il predicatore qua.
Ciao
Giuseppe. Oh, capito. Non è che il predicatore sia importante. Non lo è. Ma appunto perché è buono a nulla dovete incoraggiarlo, poveraccio.
Oh, ok, abbiamo capito.
Allora, partiamo in quarta o in quinta?
Direi in quinta perché oggi abbiamo tante cose da coprire. Ma cosa bella, interessante per la gloria di Dio.
Ho salutato i fratelli?
Non lo so.
Facciamo conto che non li ho salutati.
Vai, vai.
Dio vi benedica, fratelli, gloria a Dio, amen.
Amen.
Allora, pregate per il povero predicatore.
Ma non Alleluia. È povero, è benedetto.
Sì, benedetto sì, però se rimane sempre un poveraccio. Angelina, tu c'hai il tuo curriculum?
Sì, inizio con alcuni messaggi ricevuti dai fratelli riguardo alle chiese cristiane in Italia che sembra che vengono vendute agli islamici. E sulla pagina radio vedete due video su questo soggetto che potete, non so se avete già ascoltato, altrimenti faremo ascoltare adesso insieme tutti, sono molto brevi. E vediamo cosa sta succedendo in questo soggetto.
Allora, il titolo, introduzione, è io ho scritto sulle chiese, dice chiese offerte a un euro, ma il prezzo è troppo alto per il comune. Cioè le rifiutate. Dice non sappiamo cosa facciano di queste baracche. Luoghi sacri, sacrissimi, eccetera, il comune non li vuole neanche regalate. Potrebbe farci delle discoteche, un museo, niente. Allora subito, da dietro l'angolo, spuntano dei religiosi, sai che hanno invaso l'Italia, no? E li hanno comprate per 4 lire. Mm-hmm. Ecco, allora, avanti Angela.
Ascoltiamo questi video, adesso li abbiamo messi in audio e vediamo esattamente di cosa si tratta.
Il problema è che la Chiesa venda le chiese alla comunità islamica. Perché è uno scandalo. È uno scandalo. E vi dico perché. Quando si consacra una chiesa, e qualcuno ho l'impressione che si sia scordato la dottrina, no, andate a vedere il rito di consacrazione. Quando si consacra una chiesa, sotto l'altare ci si mettono le reliquie dei martiri e dei santi. D'accordo?
Allora ci deve ringraziare.
Come?
Ci deve ringraziare per il tempio di olandese a Livorno.
Ma un attimo. Dopodiché si tolgono ovviamente quando si vende queste reliquie. Ma quelle mura lì sono state tutte unte con l'olio santo e nel rituale è consacrata cristiana, cattolica per sempre. Quindi a me già fa schifo le chiese sconsacrate dove si fanno le sfilate di moda e queste robe qua. Figurati una chiesa che non solo c'ha il cambiamento di destinazione urbanistica, ma ora c'ha anche il cambiamento di culto. Ma dove vogliamo arrivare? Io lo dico alla Chiesa Cattolica, non lo dico a voi. Dove vogliamo arrivare? Chiaritelo. Se avete dismesso qualsiasi tipo di dignità, basta dirlo. Basta dirlo.
E ascoltiamo anche il secondo video, anche questo breve. Andiamo.
Duro colpo alla nostra cultura italiana ed europea. Alcune chiese italiane sono state o rischiano di essere convertite in moschee. Il primo caso riguarda Bergamo. L'associazione musulmana si è aggiudicata all'asta la chiesa dei frati cappuccini, costruita negli anni 20 del Novecento come parte del grande complesso degli ospedali riuniti. Regione Lombardia ha tentato di riacquistare l'edificio, esercitando il diritto di prelazione. Ma l'associazione ha contestato la decisione rivolgendosi al tribunale. Quest'ultimo ha giudicato discriminatorio l'operato della regione, condannandola a risarcire l'associazione islamica con 32.000 euro di spese processuali. Ma la vicenda, purtroppo, non è isolata. Anche a Livorno la comunità islamica si è aggiudicata il Tempio degli Olandesi, storica chiesa che racconta la memoria europea e cosmopolita della città. I proprietari, non avendo fondi per restaurarlo, avevano proposto al comune di acquistarlo alla cifra simbolica di un euro, ma l'amministrazione ha rifiutato sostenendo di non avere le risorse necessarie alla ristrutturazione del monumento. Di conseguenza, anche questo simbolo della cristianità rischia ora di essere convertito in moschea. Se continuiamo così, potremmo assistere presto alla cancellazione della nostra storia e delle nostre radici cristiane, da cui tutti proveniamo come italiani ed europei. Simboli storici vengono ceduti a un'altra confessione religiosa, estranea alla loro origine. La tolleranza è giusta, ma non deve comportare la rinuncia alla nostra identità, l'archiviazione della nostra cultura, delle nostre tradizioni, ma nemmeno la perdita di monumenti sacri e della loro funzione originaria.
Interessante questa notizia, quindi vediamo che le chiese vengono date ai musulmani e non solo, ma anche li pagano per danni, chissà, emotivi, eccetera. Quindi stiamo perdendo gli edifici a favore degli islamici che stanno prendendo controllo più e più in Europa.
E le tenebre avanzano. Il mondo ateo e quelle religioni pagane che questi edifici si sono comprati, ma io credo che si stanno rotolando sul pavimento dalle risate che i cosiddetti, virgolette, credenti cristiani abbiano messo all'asta questi edifici. Che edifici che cristiani ritengono sacri. li vendono per un euro e il comune dice no grazie, ma neanche mezzo euro, ma neanche se ce lo regali.
Perché queste chiese immense costano per mantenere. Costano e costano.
Ma io glielo dico sempre, cosa state lì a spendere soldi per le baracche? Il Tempio di Dio siamo noi, io, te, noi, la Chiesa.
Sì.
Non è il corpo di Cristo, va bene? Non è un'ostia consacrata dentro un edificio, siamo noi. Noi, non è la farina del fornaio che fa le ostie. Siamo noi l'ostia consacrata, che si chiama il corpo di Cristo. Insomma, questi pagani che l'hanno comprata, che hanno comprato questi edifici, ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere. Loro lo chiamano vero miracolo del loro Dio. Pensa che questi religiosi cosiddetti cristiani li volevano vendere a prezzo di niente, cioè un euro. Evidentemente per loro quello sarebbe il valore della loro religione, un euro. Guarda, mi viene in mente la storia, ho raccontato anche la storia la coppia che si è sposata in America?
Sì, non lo so.
Aspetta, vediamo se me la ricordo. C'era una coppia in America che sono sposati, sono andati al comune. Il comune è un matrimonio, diciamo, civile, no?
Mm-hmm.
Si sono sposati, sta coppia, e allora il marito, lo sposo, chiede al giudice, di pace lì, che ha officiato la cerimonia di matrimonio al municipio, e gli chiede quanto costa, quanto vi devo. Allora l'autorità che li ha sposati dice, ma puoi dare quello che tu credi che vale.
Mm-hmm.
Una buona risposta, no? Dice, quanto vale il tuo matrimonio? Quindi uno, sai. Allora questo tira fuori mezzo dollaro, sarebbe mezzo euro, mezzo dollaro, e glielo dà in modo molto serio. Mm. Le mette in mano, cioè praticamente questo non è troppo,
niente.
Cioè, il ristorante non l'accetta, la mancia così. Allora il giudice guarda il mezzo dollaro e con calma mette la mano in tasca e tira fuori un quarto di dollaro e glielo dà come resto.
Oh no.
E allora queste chiese adesso le vendono per un euro.
Sì.
Ma neanche 30 denari d'argento valgono questi qua.
Oh no.
Tanto svalutati questi edifici, una volta costruiti con soldi rastrellati a fatica da poveri credenti.
Vero.
Che molti di loro erano poveri e che dando a questi religiosi credevano di meritarsi una panca religiosa in cielo. Guarda, persino Giuda ha dato al suo tradimento più valore che questi personaggi religiosi. Guarda, andiamo a Geremia per cortesia, un parallelo. Dice il Signore, Geremia 2, capitolo 2, 10 al 13, osservate bene, dice il Signore attraverso Geremia.
Osservate bene. E guardate se avvenne mai qualcosa di simile. C'è forse una nazione che abbia cambiato i suoi dei, sebbene non siano dei? Ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria per ciò che non giova a nulla. O cieli, stupite di questo, inorridite e restate attoniti, dice il Signore. Il mio popolo, infatti, ha commesso due mali. Ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Geremia 2, versi da 10 a 13.
Quindi l'Europa una volta cristiana, l'Italia una volta cristiana, molti cattolici capi una volta cristiani, hanno abbandonato l'acqua viva di Cristo e si sono scavate delle cisterne, come dire, si sono costruite dei templi, opere delle loro mani, che è riflesso orribile delle religioni mezza morte attuali. Queste chiese credevano di poter vincere il mondo ateo tramite le loro reliquie di santi morti, santi morti nelle bare dentro le loro chiese fatte di mattoni. Volevano vincere il mondo con religionismi e cerimonie altrettante morte, che comunque sono assenti nella Bibbia, i loro cerimonialismi. Sto parlando dei capi, perché le povere pecorelle sedute in panca a scaldare panche, e non è che ci capiscono niente della Bibbia. Queste chiese non sono neanche riuscite a insegnare alle loro pecore a leggere la Bibbia, ma erano solo edifici morti con qualche croce appiccicata in cima. Lo scopo era chiaro ed è chiaro per chi il vero Vangelo si dà da fare per capire, perché è più facile di controllare le pecore e raccogliere i loro soldi in edifici che loro, non le scritture, avevano decretato questi edifici sacri, santimoniosi, edifici di qualunque denominazione. Non ce l'ho con queste chiese in Italia, perché i protestanti ormai sono anche peggio di questi, e dico i capi, sempre i capi, perché le pecorelle sedute che non capiscono la Bibbia devono sempre battere le mani al predicatore. Ma edifici che di sacro non hanno niente, tranne che i credenti, la sola cosa sacra in questi edifici sono i credenti quando si adunano. Vedere Atti 7,48, l'Altissimo non abita in templi fatti con le mani. 1 Corinzi 3,16, voi siete il Tempio dello Spirito Santo. Amen. Giovanni 4,20 a 24. Dice, Gesù dice, il Signore, Dio Padre, cerca chi adora, lo adora in spirito e verità, non su questo monte in Samaria, non a Gerusalemme, ma in spirito e verità. Matteo 18,20, dove due sono riuniti, lì sono io nel mezzo. Insomma, questi edifici, opera delle loro mani, per me, posso avere un'opinione, sono come i sarcofagi delle piramidi d'Egitto, questi edifici. Vai, Salmo 115, Angelina 4.
I loro idoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Salmi 115, verso 4.
Capite, i loro idoli sono argento d'oro, chiese che sono piene di ricchezze, dice, e sono opere delle loro mani, che costruiscono una statua a Baal, a Moloch, o una casa che poi la dichiarano sacra, è opera delle loro mani. Certo che i santi che vengono rappresentati, statue di qui e di là, statue cattoliche oppure edifici con la croce sopra, protestanti, sono rappresentazioni che... Cioè le statue erano uomini, donne di Dio, ma ora le loro statue sono solo statue. I santi sono in cielo. Andiamo a Salmo 135, per cortesia. So che questo non sarà molto popolare, il messaggio per i capi religiosi, ma s'arrangiano. Qui bisogna predicare il Vangelo, non fare contento alla gente. 16 a 21, Angelino, hanno bocca?
Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono. Hanno orecchi e non odono, e non hanno respiro alcuno nella loro bocca. Siano simili a loro quelli che li fanno, tutti quelli che in essi confidano. Casa di Israele, benedite il Signore. Casa d'Aronne, benedite il Signore. Casa di Levi, benedite il Signore. Voi che temete il Signore, benedite il Signore. Sia benedetto da Sion il Signore che abita in Gerusalemme. Alleluia. Salmi 135, da 16 a 21.
Quindi casa di Levi, di Aronne, sta dicendo casa protestanti, cattolici, eccetera. Mm-hmm. State lì ad adorare edifici, adorate il Signore, costruite la chiesa, costruite la nuova Gerusalemme che scende dal cielo, va bene, che è fatta di anime convertite, anime perdute. Andate a cercare le anime perdute, cosa state lì a costruire edifici? Che dovete vendere a un euro, ma siamo impazziti. Ma tanto io so che sto predicando come Giovanni Battista che predicava i cammelli che passavano. Edifici religiosi sono un surrogato, sostituzione dei religionisti al vero Vangelo, che significa anche ubbidienza al Vangelo. Per ubbidire al Vangelo alla maniera di Gesù e della prima Chiesa è troppo duro per i credenti nominali. Costa troppo, troppa fatica, troppo sudore, troppe persecuzioni. Meglio sedersi in panca che nessuno ti perseguita. Ancora, ma fra poco succederà. Studiate cosa succede in Nigeria, che vanno nelle chiese a tirare bombe dentro. Andate a studiare. È troppa fatica seguire il Vangelo come i veri cristiani. Cioè alzarsi dalla paralisi, dalla panca religiosa, abbandonare i tuoi peccati, per esempio la pedofilia che è sparsa in questa religione, e portare frutti di anime convertite. È troppa fatica, datemi una panca. Lì batterò le mani e griderò alleluia. Gesù dice, cosa dice Giovanni 15:8? Gesù dice, in cos'è che dà gloria a Dio?
In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Giovanni 15, verso 8.
Matteo 28, 19, 20. Quali sono i frutti che il Signore comanda? In questo è glorificato, Padre mio, che portiate frutto. Così sarete miei discepoli, così sarete veramente cristiani cattolici, cristiani protestanti. Dico cattolici protestanti per dire tutta la lista, battisti, pentecostali, testimoni di Geova. Capite, lì che si odiano l'un l'altro, ma sono tutti, non è che c'è grande differenza, perché sono tutti incollati alle panche. Cosa dice Angelina?
Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Insegnando?
Insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Matteo 28, versi 19 e 20.
Insegnando a osservare le cose che ho comandato. E cos'è che insegnano invece in questi edifici morti? A sedersi, a fare niente, a battere le mani, segno della croce, o gridare alleluia al pastore. Guarda, le statue di Michelangelo non mi danno fastidio. Non mi hanno mai dato fastidio.
Cioè, le statue dei santi?
Sì. Cioè, sono a scopo didattico, illustrative. Ah. Però mi dà fastidio quelli che vanno a baciare i piedi di marmo.
Ah, ok.
Poi mi dà fastidio.
Sì, sì.
Va bene, qui bisogna baciare Gesù, non il marmo di Michelangelo. La pietà. Ma che vai a baciare la pietà? Ma vai a baciare Gesù nello spirito ubbidendo. Un inganno è che ciascuna religione cerca di convincerti che solamente la loro religione, il loro battesimo, la loro comunione, la loro carestia, la loro confessione protestante o quello che è, eccetera. Sono unici e indispensabili per la salvezza, ti cercano di convincerti. Mentre nella Bibbia il solo indispensabile è Cristo, Gesù, il suo Spirito Santo, riceverlo, amarlo, seguirlo. Il resto è immondizia. Immondizia, 1 Corinzi 3 dice, attenti come costruiti sul fondamento Cristo. 1 Corinzi 3, Atti 7, 48 dice, l'Altissimo non abita in templi fatti da man d'uomo, come dice il profeta, Dio non abita in questi edifici, non valgono un euro. Adesso stanno adorando il loro Dio, il Dio pagano, e dicono grazie, ma quanto sono fessi questi cristiani, più fessi di loro non si può. Guarda, hanno speso cosa hanno speso e la vogliono regalare per un euro. Guarda, il Signore mi ha dato un piccolo messaggio. Dice Gesù, questo è il messaggio che mi ha dato. Dice il Signore, non temete, amati figli, il mio è un edificio vivo, non è morto, e il mio edificio siete voi. Come è scritto, Angela, come è scritto.
1 Corinzi 3, 16. Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? 1 Corinzi 3:16.
Amati figli, sapete bene che il solo edificio da me autorizzato, il Tempio di Gerusalemme, io l'ho causato per ben due volte di essere distrutto, appunto perché non cadesse nelle mani di pagani. E questi attuali stolti religiosi, se ritenevano, ma erroneamente, continua il messaggio che Gesù mi ha dato, se ritenevano questi loro edifici di qualche sacralità, però non lo erano come nessun edificio oggi lo è, allora avrebbero dovuto quantomeno seguire il mio esempio, come ho fatto con i due templi di Israele, e darli alle fiamme o distruggerli, non darlo nelle mani di religioni pagane perché li usino per i loro riti pagani e non i miei. Ma questa è di nuovo la loro ora, la potenza delle tenebre.
Luca 22, verso 53. Ma questa è l'ora vostra, questa è la potenza delle tenebre. Luca 22, 53.
È l'era dell'ultima chiesa dell'Apocalisse, la chiesa del vomito, come è scritto. Il Signore ci ha aiutato a mettere questo, le seguenti scritture in musica. Dio vi benedica, fratelli, ascoltate.
All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio.
Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur fredda o fervente.
Così. Sei tiepido, non sei né freddo né fervente. Io ti vomiterò dalla mia bocca.
Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente.
Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti, delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere.
Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Oh, 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 ecco io sto alla porta. Se qualcuno ascolta la mia voce, apre la porta. Io entrerò da lui e cenerò con lui
ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono.
Come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono.
Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Ma voi agli altri che sono in Tiatira, quanti non hanno questa dottrina, non hanno conosciuto le profondità di Satana.
Come essi le chiamano, io dico, non vi impongo alcun altro peso.
Ma tenete fermamente ciò che avete finché io venga.
Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Quel zelante e ravvediti. Oh, 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 ecco io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce, apre la porta. Io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me.
Apocalisse capitolo 3, da 14 a 22. Apocalisse capitolo 2, versi 24 e 25. Apocalisse 3, verso 11. Grazie Gesù, lode a te Signore, ti amo Gesù Cristo, amen. Grazie per questo messaggio e un avvertimento per tutti noi. Di essere Filadelfia, non seguire l'esempio di Laodicea, ma se già lo siamo diventati Laodicea, c'è speranza, possiamo cambiare, possiamo comprare dal Signore quello che Lui ci ha offerto. Ha detto, oro affinato col fuoco per arricchirti, vesti bianche per coprirti, ungere gli occhi con del colirio affinché possiamo vedere. Quindi possiamo ancora cambiare e possiamo essere fedeli per ricevere quella corona nel nome di Gesù.
La Chiesa mondiale è sprofondata nella settima era della settima Chiesa e ultima Chiesa dell'Apocalisse, Apocalisse 3, 14, la Chiesa di Laodicea. Un inganno satanico oggi, specialmente nelle Chiese evangeliche, è che tutte credono, il diavolo ha detto loro, che sono tutte della Chiesa di Filadelfia sotto la grazia, anzi la supergrazia, un inganno satanico. E mi dispiace che le chiese evangeliche sono piene di pecorelle, ma questi imbroglioni predicatori li stanno proprio prendendo per i fondelli. Non siamo tutti chiese di Filadelfia. La chiesa di Filadelfia è quella che fa le opere di Filadelfia. Gesù ha detto, siccome hai mantenuto la mia parola, io ti custodirò dall'afflizione che sta avvenendo in tutto il mondo. Ma 2000 anni fa, l'afflizione dell'imperatore Tito che ha perseguitato la Chiesa. Andiamo avanti nel nome di Gesù Cristo. Angelina, abbiamo fratelli che ci hanno scritto su questa, su una religione arrivata dalla Cina.
Dalla Cina, lì, sì.
Che sta ingannando un sacco di gente, vero?
Sì,
la
sono
Chiesa
diversi.
Di Dio Onnipotente.
Eh sì, questa. Sono diversi fratelli che ci hanno scritto riguardo a questa Chiesa. È una Chiesa che è nata negli ultimi 20-30 anni, e diversi fratelli chiedevano cosa pensate di questi, perché si ritengono cristiani. Ma leggo la lettera, la ultima lettera che abbiamo ricevuto sul soggetto da un fratello, dice: ciao, vi seguo abbastanza spesso. Volevo farvi una domanda da un po' di tempo. Mi sono imbattuto in una situazione che mi provoca molta confusione. Praticamente si tratta della Chiesa di Dio Onnipotente. Non so se siete a conoscenza. Potreste cortesemente informarvi e darmi un aiuto, per favore? È stato un mio grandissimo amico fratello praticamente a dirmi di questa cosa, che lui ne fa parte. È così entusiasta della cosa, ci crede fermamente, mentre io non la penso così. Devo rifare il corso biblico per nutrire la mia mente. Come posso convincere il mio amico a uscire da questa situazione? Comunque, grazie infinite di tutto, un abbraccio a tutti voi, che Dio vi benedica, salutami fratello Giuseppe.
Ricambio saluti e le benedizioni, dolcissimo fratello. Ti do una scrittura, secondo Timoteo 2, 15 a 19, Angelina.
Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispendi rettamente la parola della verità. Ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno avanzano sempre più nell'impietà, e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. Tuttavia, il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi. E si ritragga dall'iniquità chiunque pronunzia il nome del Signore. Secondo Timoteo 2, versi 15 a 19.
Ecco, ti dedichiamo questa scrittura, fratellino. Alleluia. Grazie, amen. Signore. E allora, da parte nostra, sforziamoci di presentare noi stessi approvati, operai, che non abbiano a vergognarsi, va bene?
Sì.
E poi dice che dispensi rettamente la parola della verità. Andiamo al metro di misura, andiamo alla parola, perché il mondo sta sprofondando in un pozzo nero, a cominciare con la maggioranza delle chiese. Siamo nell'era di Laodicea. Attenzione a non sbagliarci. Alleluia.
per rispondere ai fratelli che ci hanno chiesto cosa pensiamo di questa Chiesa, vorrei citare alcune delle loro credenze, delle loro dottrine, e andiamo alla Bibbia per vedere se sono scritturali. E quelli di voi che forse non avete mai sentito di questa Chiesa del Dio Onnipotente, nel futuro, quando vi imbattete in essa o quando qualcuno vi chiede di questa, potrete rispondere secondo queste scritture che adesso analizzeremo.
O anche altre scritture che il Signore vi darà.
Certo, sì. Allora, dai video che i fratelli ci hanno inviato, posso citare alcune cose breve, veloce. Per esempio, questi dicono che quando il Signore tornerà, prima si incarnerà e arriverà in gran segreto, e dopo aver creato i vincitori, dopo discenderà con le nuvole davanti a tutta la gente.
Naturalmente non danno nessuna scrittura, perché sono tutte sciocchezze, no? Non esistono scritture. Queste sono pura fantasia di gente bugiarda che insegna un falso Vangelo. Avanti.
Loro dicono quindi che se Gesù verrebbe sulle nuvole, si convertirebbero tutti sulla terra a vederlo.
Ma dicono loro.
Invece, la venuta del Figlio dell'Uomo si riferisce proprio a Dio fattosi di nuovo carne prima di venire sulle nuvole.
Ma guarda, Gesù è già venuto nella carne, il mondo non gliene poteva importare di meno. Va bene, addirittura in Giovanni 11 vedevano i miracoli e come reazione andavano a cercare di ucciderlo, vedendo i miracoli. Quindi queste sciocchezze che stanno dicendo, non è vero che se Gesù viene sulle nuvole, come infatti verrà, come la Bibbia dice, Matteo 24, 29, Apocalisse 1, 7, dice così e viene sulle nuvole. E questi imbroglioni dicono, no, non può venire sulle nuvole perché sennò tutti si convertono. Magari, non succederà, ma magari.
No, loro dicono che sì, verrà sulle nuvole, ma prima di venire sulle nuvole, lui viene sulla terra, si incarna di nuovo. È quello
sì,
che dicono.
E questa cretinata loro dov'è che l'hanno letta?
È perché le scritture dicono che Gesù viene come un ladro, in Apocalisse 16, 15 e Matteo 25, 6. Queste sono le scritture che usano loro. Gesù viene come un ladro, quindi in segreto, quindi incarnato di nuovo.
E quindi su queste scritture ci costruiscono le loro bugie. Viene come un ladro, ma non è che annulla che viene con le nuvole.
E loro, la loro chiesa del Dio Onnipotente, loro hanno già testimoniato questo ritorno del Signore,
sì, perché,
nella carne.
Sì, perché hanno il loro leader, una leader, la leader che li ha fondati tanti anni, 20 anni fa, quando è stato, e l'hanno vista questa leader che poi è sparita, si è data alla macchia, questa qui è sparita e non parla più, sono tantissimi anni che nessuno sa.
No, forse loro sanno dove è, no, ma
non si sa neanche se è ancora viva questa
non so,
qua.
Non so.
Quindi loro, avendo visto questa donna che si è dichiarata Dio incarnato, e allora loro hanno testimoniato il ritorno del Signore. Avanti, Angelina.
Quindi dicono che il loro Dio è venuto nella carne e adesso sulla terra e svolge la sua opera di giudizio negli ultimi giorni. Ma il cristianesimo in generale sono erroneamente convinti che il Signore scenderà con le nuvole.
Allora, guarda, è una dottrina falsa. È inutile accusare le religioni cristiane perché non sono loro. Loro accusano le religioni cristiane e dicono le religioni dicono che Gesù viene sulle nuvole.
Mm-hmm.
Imbroglioni, non lo dicono le religioni cristiane questo, ma le religioni cristiane ripetono quello che la Bibbia dice. Leggi l'Apocalisse 1:7, queste non sono le religioni, questo qua è la Bibbia.
Ecco, egli viene con le nuvole.
Apocalisse 1:7.
E ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Apocalisse 1, verso 7.
E allora non sono gli imbroglioni cristiani che dicono queste cose. In questo caso non sono imbroglioni. Stanno semplicemente citando le scritture. Dio li benedica. Allora, dire che questa scrittura è bugia religiosa vuol dire essere ignoranti di scritture completamente, alla seconda potenza, alla terza potenza.
Poi loro hanno un altro libro, a parte la Bibbia, e nel loro libro il loro Dio parla così. Io sono disceso sul monte degli ulivi dell'Oriente, non più come figlio del Giudei, ma lampo d'Oriente.
Okay.
Ma chi è questo lampo d'Oriente?
No, è il lampo d'Oriente nella Bibbia. c'è nella Bibbia, non così, ma in un altro modo, cioè, ma comunque il loro lampo di loro non viene dall'Oriente, ma dall'abisso e senza fondo il loro lampo. La verità, andiamo a Matteo 24, 27, la verità è che Gesù è il solo a venire così, puoi chiamarlo lampo d'Oriente, ma questa è una terminologia che mettono loro. La Bibbia, per essere precisi, così come dice? Ha letto Matteo 24, 27?
No, lo leggo?
Sì.
Infatti, come il lampo esce da Levante e sfolgora fino a Ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Matteo 24, verso 27.
Quindi loro...
quindi dicono che Gesù verrà da Levante?
Sì, Oriente. Levante
come un
vuol
lampo.
Dire Est.
Sì, dalla Cina.
Dalla Cina. Ma la Cina non è necessariamente ad Est. Se tu vai in Cina, l'Est... è l'America,
sì.
Capito? Perché dipende, perché è intorno al pianeta. Comunque, sciocchezze colossali, è Gesù che viene da Levante fino a Ponente, cioè da Est ad Ovest. Quindi un'altra bugia che il loro falso Cristo sarebbe già venuto sul Monte degli Ulivi. Adesso entriamo
sì.
in un'altra bugia.
È già venuto, sì.
Sì. E dicono che... è già venuto sul Monte degli Ulivi, dicono così.
Sì.
Che lui, Gesù, è già venuto sul Monte degli Ulivi, in segreto, mm-hmm. dicono loro. Ma la verità, quella vera, quella biblica, riguarda il ritorno di Gesù e sul Monte degli Ulivi, dice testualmente Zaccaria 14:4, Angela.
In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a Oriente, e il Monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da Oriente a Occidente, tanto da formare una grande valle. Metà del monte si ritirerà verso Settentrione.
A nord.
E l'altra metà verso il Meridione.
A sud.
Zaccaria 14:4.
Quindi se questo...
Questo è già avvenuto?
Secondo loro sì.
C'è una grande valle che si è formata?
se crediamo a questi bugiardi che... Gesù è già venuto in segreto. Dov'è la valle? Dov'è che il monte si è spaccato? Questo non risulta a nessuno che sia avvenuto. Lo hanno inventato loro nel loro libro di questa donna, che sarebbe Dio incarnato, attenzione. Ma quello che la vera parola dice, torniamo a Matteo 24, 21 a 31. Perché allora?
Perché allora vi sarà una grande tribolazione.
27.
Infatti, come il lampo esce da Levante e sfolgora fino a Ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo.
Continuiamo, 29.
E subito dopo la tribolazione,
30.
Allora apparirà nel cielo il Figlio dell'Uomo.
E 31.
E allora manderà i suoi angeli
per
riunire i suoi eletti da quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Matteo 24, da 21 a 31.
Ci siamo. Quando il Signore Gesù arriva dall'est verso l'ovest, così dice, immediatamente c'è il rapimento. Questi qui non sanno cosa parlano. Poi che altro dicono?
Riguardo alla salvezza, come si salva una persona, dicono che le persone possono essere salvate dal loro Dio solo quando hanno acquisito la verità.
cerchiamo di capire questo. Qui cerchiamo di capire che tipo di bugie stanno dicendo qui.
Cioè, non per il sacrificio di Gesù. Quando hanno acquisito la verità, allora si salvano.
Hai capito? Che bestemmia, bestemmia! Questa è una vecchia bugia dei farisei religiosi. Ma Gesù ha detto, ha risposto, Matteo 9, 10 a 13, che non ti salvi quando acquisisci la verità, che diventi veritiero, che diventi santo, che diventi... Il contrario! Leggilo, Marcellina.
I gnostici dicono quello, che la conoscenza ti salva. Matteo 9, verso 10. Mentre Gesù era a tavola in casa di Matteo, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli, «Perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori?» Ma Gesù, avendoli uditi, disse, «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi. Voglio misericordia e non sacrificio». Perché io sono venuto a chiamare non dei giusti, ma dei peccatori. Matteo 9, versi 10 fino a 13.
Gesù sta dicendo esattamente il contrario. Non sono venuto a chiamare quelli che hanno acquisito la verità, quelli che sono giusti, ma sono venuto a cercare i peccatori come me, te e qualunque altro disgraziato. Non andiamo da Gesù perché siamo diventati santi. Nessuno può ricevere la salvezza dopo aver acquisito la verità, ma è l'esatto contrario. Prima si riceve Gesù e la salvezza, ci si pente e si riceve Gesù. Devi solo pentirti, non devi abbandonare la droga, abbandonare i peccati. Vai da Gesù per conseguire queste benedizioni, per raggiungere questi risultati. E Gesù, lo Spirito Santo, ti darà la potenza di abbandonare la droga, abbandonare la cattiveria, abbandonare il peccato. Esattamente il contrario. Sono venuto per i peccatori. Quindi quando arrivi a Cristo e allora acquisisci da Cristo la verità, la giustizia, e non diventerai perfetto, ma almeno esci dal pozzo nero dove eri.
Vero, è quello che è successo a me. Prima ho ricevuto Gesù e poi ho iniziato a capire la Bibbia, a leggerla, a studiarla e ho capito la verità.
E questo piano piano, non è che piano, arrivi piano. In un attimo, caro mio.
E ancora sto imparando.
Sì, anche io.
E quante volte nel Vangelo Gesù ha detto ai malati che ha guarito, per esempio, ha detto «la tua fede ti ha salvata». Non ha detto «aspetta, devo spiegarti la verità prima, poi arrivi alla salvezza». No, niente.
È andato dai peccatori, è andato dai... dalle prostitute, infatti ha detto in Matteo 21:31, prostitute vanno nel regno di Dio prima di voi farisei. E dopo che si sono pentiti, andate da Gesù, ecco che riescono a cambiare. C'è gente che neanche dopo che è salvata riesce a abbandonare tutti i vizi e tutto il male. È un processo, ci vuole un po' di tempo, non per la salvezza è ricevi, punto e basta. Ma per abbandonare tutte le cattiverie è un cammino.
Infatti diventa anche peggio, perché loro dicono per ricevere la salvezza devi conoscere la verità, ma prima di acquisire la verità tutti dovranno affrontare un po' di giudizio e castigo, punizione e disciplina. Cioè prima il giudizio, il castigo, poi conosci la verità e poi ti salvi. Dicono che Dio castiga ogni uomo per portarlo alla verità. Dicono che non lo coccola più come ha fatto nell'età della grazia.
Cioè come ha fatto? Cioè, quindi passato remoto, ha fatto.
Come ha fatto nell'età della grazia.
Cioè, e quando è l'età della grazia? Adesso cosa siamo sotto? L'età di cosa adesso? Questa è un'altra bugia di certi insegnanti evangelici. Questi qui, siccome alcuni insegnanti evangelici, siccome non capiscono niente le profezie, fanno finta di interpretarle. E facendo così si mettono sotto le maledizioni di Dio. Apocalisse 22 dice, chi aggiunge a questa parola, dall'Apocalisse, ma anche di tutta la Bibbia, Dio aggiungerà le piaghe su di loro. E allora questa è un'altra basilare bugia, che questa falsa religione, e questi qui l'hanno copiata degli evangelici. E solamente gli evangelici hanno questa bugia satanica che la grazia è finita.
Sì, sì.
O che la grazia finisce. Adesso non ho le date, non so cos'è che si sono inventati questa massa di falsi profeti. Poveri fratelli evangelici seduti in panche a scaldare panche che non capiscono queste differenze. E che li convincono che giunge un momento che la grazia se ne va. Bugiardi, non è mica vero. Ebrei 13:5, citato prima, Dio dice non ti lascerò, non ti abbandonerò. Ebrei 13:5, la grazia non se ne va, perché Dio non se ne va, Gesù non se ne va. Ma per andare via la grazia, sai cos'è che se ne deve andare? Gesù.
Mm-hmm.
Ma se lui è onnipresente, come fa ad andarsene?
Vero,
ma che branco di imbroglioni. No, io vi voglio bene, imbroglioni evangelici che predicate dai pulpiti, vi voglio bene. Ma come potete dire che la grazia se ne va? E come si salvano quelli che rimangono? Dice, beh, secondo Tessalonicesi, capitolo 2, dice, lui sarà tolto di mezzo, e bisogna interpretare qui, chi è tolto di mezzo? È tolto di mezzo l'ostacolo che lo Spirito Santo mette davanti all'Anticristo. Ma non è che lo Spirito Santo se ne va, è l'Anticristo che alla fine di tutto se ne andrà al lago di fuoco, non lo Spirito Santo che se ne va in cielo a bere Coca-Cola. Ma stiamo scherzando, ma siete, Signore aiutami a rimanere calmo. Per favore, sai cosa mi fa arrabbiare? E le pecorelle che vengono ingannate. Gesù si è arrabbiato con le guide dei farisei di Matteo 23. Gesù si arrabbia con le guide dei farisei che ingannavano le pecorelle. Dice: non entrate voi nel regno dei cieli, ha detto Gesù a Matteo 23 ai farisei, e non fate entrare quelli che vorrebbero. Ci sono fratelli evangelici seduti in panca che vorrebbero. La verità è questa: imbroglioni non gliela danno, gli danno bugie, vogliono cibo, gli danno veleno. Quindi Dio non toglie lo Spirito Santo, predicatori evangelici, ma perché non li cacciate fuori dalla vostra chiesa questi qua? Non predicano senza scrittura. La scrittura che usano è seconda Tessalonicesi capitolo 2 e dice che lo Spirito Santo sarà tolto davanti all'Anticristo affinché l'Anticristo possa arrivare. Ma non è che lo Spirito Santo se ne va e lascia il mondo in balia al diavolo, all'Anticristo, falso profeta, il marchio della bestia. Ma stiamo scherzando? Durante la tribolazione ci sono i santi che lui perseguita. Apocalisse 13:7. Lui vince la Chiesa, lui vince i santi. Ci sono i santi nella tribolazione? No, quelli sono solo ebrei, ma voi siete imbroglioni. Quelli sono i santi, ebrei e cristiani, e alla fine sarà un corpo. E allora, che altro dice Angelina? Che altro c'è?
Un fratello ci ha inviato una parte del loro libro dove in ben 30 pagine non citano nessuna scrittura, non menzionano il nome di Gesù, ma nemmeno una volta.
Ma si può scrivere 30 pagine di predica senza il nome di Gesù? Ma che razza di diavoli sono questi qua? Scusa Angela, se è troppo poco amore me lo dici, eh?
Parlano solo di...
Dice Angela, sì.
Parlano solo di Dio onnipotente.
Angela, non lo vedete, lo dico io. Annuisce. Sì. Signore, dammi pazienza, perché io stesso sono un peccatore, io stesso mi merito l'inferno, non sto predicando dall'alto in basso, da nessun pulpito, predico dal basso del mio nullismo, però sto innalzando Gesù Cristo. Avanti, Angela.
Quindi non menzionano nemmeno una volta il nome di Gesù Cristo, ma solo Dio onnipotente, e parlano sempre di perseguire la verità, cioè la loro verità.
La loro verità, perché Gesù non ne parlano.
Perché non citano scritture. Quindi quale verità senza
scritture? Ma si può scrivere 30 pagine senza citare una scrittura? Questi non sono cristiani. Avanti.
Poi vado a alcune informazioni generali. Se vuoi ti leggo un po' la loro storia, ma veloce.
Sì, ma veloce, eh. Perché tu vuoi che io vada veloce, ma vai anche tu però.
Il gruppo nacque nel 1991 dalle rivelazioni di questa donna che in seguito fu riconosciuta come Dio onnipotente.
Caro mio.
Poi acquisì un efficace leader amministrativo, un uomo di nome Zhao Weishan, e la comunità attraversò un periodo formativo, anche prove e tribolazioni, al termine del quale riconobbe che la donna che pronunciava le nuove rivelazioni era la seconda venuta di Gesù Cristo, Dio onnipotente incarnato. Questa donna era l'incarnazione di Dio. Le dottrine
Come
principali...
Come si chiamava questa donna? Jezebel?
Non lo so. E nessuno sa il suo nome, infatti. Le dottrine principali della Chiesa del Dio onnipotente, conosciuta anche come Lampo da Levante, includono la convinzione che Dio sia ritornato sulla terra come incarnazione femminile per portare la fine dei tempi. Per la loro salvezza sarebbe importante di credere nel loro Dio onnipotente e necessario di usare, oltre che la Bibbia, anche il loro libro, che,
sì,
lo, che lo chiamano...
30 pagine senza scrittura, non è oltre la Bibbia. E qui è zero Bibbia.
No, noi abbiamo letto solo 30 pagine, ma il grande, quello libro, non so cosa insegnano. E il libro si chiama La parola appare nella carne.
Ma grazie Gesù.
E mi fermo qui.
Guarda... Alcuni anni fa, qualcuno anche mi ha scritto anni fa, avevo controllato la dottrina di questa religione, l'avevo trovata ingannevole, fuorviante, conducente alla morte e non alla vita, non alle semplici scritture di Cristo. Il mio consiglio, amato fratello, è che tu te ne tenga lontano. anzi avverti questo tuo grande, grandissimo amico di tenersi lontano anche lui, poi lui dovrà decidere cosa fare, perché è caduto a quattro piedi in una fossa di falsa religione. E poi c'è anche l'inganno satanico, che quando questi qua si firmano, invece di dire organizzazione della donna, eccetera, incarnata, invece loro si firmano la Chiesa Onnipotente. Quindi quando parlano suona così, dico, così dice Dio Onnipotente, quindi dall'impressione subliminale che è Dio che parla. E i poveracci, sprovveduti, miopi, che non conoscono la Bibbia, abboccano. Che è Dio che sta parlando, dice Dio Onnipotente, dice la Chiesa, dice l'organizzazione, come torre di guardia, così. Guarda, andiamo a Matteo 24, Angelina, 10 a 11.
Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda.
E molti?
Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti.
Sedurranno molti. 23.
Allora se qualcuno vi dice, il Cristo è qui, oppure... E là, non lo credete.
Oppure una donna incarnata.
Sì. Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Matteo 24, versi allora, 10 e 11 e 23 a 25.
Allora, fratelli eletti, fratelli santi, state all'occhio, state in guardia. Angela, secondo Corinzi 11, 13 a 15, quei tali chi sono?
Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. Non c'è da meravigliarsene.
Perché anche Satana
si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere. Secondo Corinzi 11, versi 13 a 15.
E allora, fratelli, concludiamo. State vicini e dentro la vera Chiesa, che non è cattolico, protestante, Radio Blast o la Chiesa di mia nonna. La vera Chiesa è solamente quella dentro il corpo del Signore Gesù, Giovanni 10, 16, perché tutto il resto, tutte le altre chiese, faranno la fine di quelle che adesso le vendono a un euro e nessuno le vuole. Così che le religioni pagane se le pappano. Quindi tutto il resto svanirà come vapore al sole, secondo Pietro 3, 10 a 14.
Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno.
Se sta parlando di Apocalisse 20, versi 9 e 10, quando il diavolo viene bruciato, eccetera, subito prima della nuova terra.
Ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra
dove
nei quali
abiti
la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. Secondo Pietro 3, versi 10 a 14.
Comprendiamo, fratelli, Pietro sta dicendo, dunque voi, fratelli carissimi, amatissimi, dolcissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati, irreprensibili nella pace. Nel nome di Gesù Cristo, fratelli, occhi su Gesù, tutto il resto è un pozzo nero, travestito da belle religioni, grande pozzo nero. La sola luce qua si chiama Gesù Cristo. Quando Gesù arrivò, trovò in Israele un sacco, l'Israele stava negando nelle bugie delle religioni, farisei e sadducei. Oggi è lo stesso, fratello. Altro che tutti quanti Filadelfia. Ma quale Filadelfia? Quelli di Filadelfia oggi sono pochi, pochissimi. E non vanno in giro a predicare la loro religione. Io non lo faccio per grazia di Dio. Predicano Gesù, predicano la salvezza, predicano le scritture, non 30 pagine senza una scrittura. Stiamo scherzando. Guardate, aprite il Nuovo Testamento a casaccio. A casaccio. L'Epistola di Paolo, per esempio. Ogni pagina, una riga sì, una riga no, parla sempre di Cristo, di salvezza, dell'amore di Cristo, della salvezza di Cristo, della vita eterna di Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Va bene? State lontani da questa gente qui che hanno il loro premio, loro e la loro donna, Dio incarnato. Attenzione che i demoni si incarnano. Cioè, come fanno i demoni a incarnarsi, Angela?
Possedendo le persone?
Beh, esattamente, risposta esatta. Vinci una benedizione.
Oh, grazie.
Prego. Allora, Angela, io ti passo il microfono.
Grazie. No, c'è Paul che vuole prenderlo.
Beh, vuoi gridare anche tu un po'?
No, it just when I heard this, whenever there are people that talk about knowledge saving people.
Quando senti queste cose che la verità, la conoscenza ti porta alla salvezza.
It always brings back to me that it was really the Gnostics that always believed that.
Mi fa sempre pensare agli gnostici.
That they believed that salvation was in the secret knowledge that would save people.
Loro pensavano che la salvezza è nella conoscenza segreta.
È tanto segreta che nessuno di loro l'ha mai trovata.
Exactly, it's how do you call it? It's worshiping the means to, because of course we need to have knowledge in the salvation of Christ to be saved.
Certo, dobbiamo conoscere la salvezza di Cristo per poter riceverla ed essere salvati.
But it's the salvation and not the knowledge that truly saves us.
Ma è la salvezza di è Cristo che ci salva, non la conoscenza.
Exactly, and these doctrines that always circulate around the fact that okay, there's another covenant coming, or there's another, whatever you want to call it, dispensation, a different era coming.
E queste dottrine che dicono che c'è un altro patto, un altro testamento che sarà fatto, o un'altra dispensazione, c'è chi dice.
There are many ways to phrase it. Everyone finds their own way.
Ognuno la presenta come vuole.
But it really goes against what the Bible says, the fact that the Bible only ever mentions two covenants, not seven, not 20.
Questo va contro la Bibbia, perché la Bibbia chiaramente specifica che ci sono due patti, due testamenti.
The fact that in Numbers 23, it says that God is not a man that just changes his mind from one day to the other.
In Numeri capitolo 23 dice che Dio non è come l'uomo che cambia idea da un giorno all'altro.
He is the same yesterday, today and forever.
Ma Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno.
And what does he say in Revelation 14? He says that the gospel is eternal.
E in Apocalisse 14 dice che il Vangelo è eterno.
So what is that, a false scripture? Is it true? Obviously it's true.
Questa è una scrittura veritiera,
God,
non è falsa.
God cannot lie.
Dio non può mentire.
So all these ideas, whenever someone comes up and says, oh well, the gospel is going to finish and then something else is going to come afterwards.
E quindi
afterwards.
Arrivano questi che dicono, sì, ma il Vangelo non è sufficiente, il Vangelo finirà e Dio porterà un altro patto. Queste cose non hanno nessun valore.
The gospel is eternal and the gospel is the good news, which is the salvation of Christ.
Il Vangelo è eterno, il Vangelo è la buona notizia, che è la salvezza di Cristo.
So, I think if we just scrutinize all these ideas under the light of the gospel, they always fall apart.
Se analizziamo queste dottrine che sentiamo in giro sotto la luce del Vangelo, quelle dottrine sempre non stanno in piedi.
Crollano.
And their idea that Jesus would need to God would have to reincarnate himself to come back on the earth.
E questa idea che Dio si reincarna di nuovo e viene sulla terra
is really unnecessary.
Non è necessario, ma per cosa?
Because Jesus is able to come back on earth without having to reincarnate himself.
Perché Gesù può ritornare sulla terra senza incarnarsi di nuovo.
Lo vediamo dopo
because
la resurrezione.
Exactly. After the resurrection he came and he walked and
perché
he was
dopo la risurrezione è andato dal Padre e poi è venuto e ha camminato con i discepoli.
Body, and
aveva un corpo.
And he was a man, by the way.
Ed era un uomo, non una donna.
Ha mangiato.
Exactly. So he ate, he drank, sì. Whatever. So the idea that if Jesus wants to come back on earth, he would have to take on a new body is really wrong.
Questa idea,
una donna.
E questa idea che se Dio vuole venire sulla terra deve di nuovo reincarnarsi e appunto in una donna non ha senso.
No, he doesn't need to.
Non
he
ha bisogno
already
più.
Came on the earth.
È già venuto.
And he came after
è
his
risorto
death also.
E anche dopo la risurrezione è tornato, lo hanno visto e non ha bisogno di incarnarsi di nuovo.
So this shows, again, it's just completely fallacious things that they invent. Just, I don't know, I have no idea why, I guess, come up with doctrines that are unique.
Questo mostra che sono cose che loro inventano solo per portare dottrine nuove, fare religioni nuove.
I suppose why? Because the gospel, because the Bible isn't enough.
Perché la Bibbia non è sufficiente.
Whenever a prophet or a prophetess comes and starts giving revelations, I mean, the most obvious thing is that the devil would try to lead you away from the scripture.
Quando un profeta, una profetessa viene e ti dà una profezia, la cosa più evidente che il diavolo vuole fare è di allontanarti dalle scritture.
But that's why Paul says in Galatians, if we or even if an angel comes and preaches anything else besides this gospel.
Per questo che Paolo dice in Galati, se noi stessi o un angelo dal cielo viene e vi dà un altro vangelo,
una donna dalla Cina,
anche,
or anyone, let that person be accursed.
Quella persona sia anatema.
Maledetta.
Maledetta.
Yeah, and also as I was thinking about this, I was now. Don't take any offense, woman, but
John ci avverte, donne non vi offendete.
No, but I find it very strange that they say this. They're saying this is Jesus as a woman.
Sì, dicono che questa donna è Dio incarnato.
But everywhere in the Bible it says God is a man, son of man.
Ma in tutta la Bibbia Dio Gesù è presentato come uomo, figlio dell'uomo.
Old Testament, New Testament prophecies are all son of man.
Nel Nuovo Testamento, nel Vecchio Testamento, in tutte le profezie vediamo che è uomo.
In Isaiah 9:6, unto us a son is born.
In Isaia 9 verso 6, e un bambino ci è stato dato.
It doesn't say unto us a person was born.
Non dice una persona.
So I find it very strange to think that it doesn't say anywhere in the Bible that God or Jesus is a woman.
Mi sembra così strano perché da nessuna parte nella Bibbia dice che Dio o Gesù siano donna.
But then all of a sudden God changes his mind.
Ad un tratto in 1991 Dio cambia idea, si incarna in una donna. Non ha senso.
Exactly.
Amen, amen.
Le donne non si sono offese, John, siamo d'accordo.
Amen, 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 amen. No, le sorelle ti amano. Non
100% d'accordo.
Guardi, ti scrivono belle cose su di te, sai. Ho letto dei commenti così simpatici. Guarda, io ringrazio Dio che ci ha mostrato la verità. Fratelli, siamo arrivati alla verità, si chiama Gesù Cristo. E la verità non ha denominazione, religione, partigianeria e al di sopra. Nessuna religione è al di sopra della verità. E la verità si è fatta carne. Io sono la via, la verità e la vita. La verità si è fatta carne ed è Gesù. I falsi profeti li riconoscete, hanno un, si dice, common denominator, si dice in inglese. Common denominator, c'è una cosa in comune. Ed è che le loro rivelazioni, è un po' come i falsi profeti evangelici, no? Sono basate su se stessi, non hanno scritture. Oddio, qualcuno la usano ammaccata, storpiata. Invece di cambiare le loro false dottrine, cambiano le scritture. Testimoni di Geova addirittura, tra i protestanti sono i peggiori, perché questi ha cambiato direttamente la Bibbia. Comunque l'hanno fatto anche gli evangelici con la Bibbia Scofield. Bibbia Scofield ha cambiato le scritture con le sue didascalie, con le sue spiegazioni false. Il signor Scofield, uno dei più grandi imbroglioni mai esistiti, falso profeta Scofield, e la sua Bibbia cos'era dal 2009, del 1909. E quindi ricordate questo punto, si basano su se stessi, capito? Il vero profeta si basa sulle scritture. Gesù, per sgridare il diavolo, è dovuto basarsi sulle scritture. Chi sei tu che ti basi su te stesso? Allora, e poi loro continuano a dire Dio di qui, Dio di là, Dio onnipotente. Non è Gesù che si incarna per loro, ma è Dio che si incarna. Perché? Perché il nome di Gesù terrorizza il diavolo. Le false religioni, il nome di Gesù, guarda, i testimoni di Geova sono terrorizzati, il nome di Gesù, Dio incarnato, terrorizzati. I demoni sono terrorizzati che Gesù sia incarnato, terrorizzati. Matteo 8, Gesù c'è un posseduto lì, posseduto da 10.000 demoni circa, cioè la legione. E si è buttato in ginocchio, questo qua dice: oh figlio di Dio, sei venuto a tormentarci prima del tempo. E allora con più il nome di Gesù terrorizza gli indemoniati e le false religioni. Dicevo, con più il diavolo è terrorizzato dal nome di Gesù, con più noi dobbiamo enfatizzarlo, innalzarlo, predicarlo.
Amen.
Perché il nome di Gesù è, capito, qualunque cosa chiedete nel mio nome io la farò. Dice, ma io ho chiesto a Gesù un mucchio di soldi e non me li ha dati. Io ho chiesto a Gesù una Mercedes nuova. È scritto qui, qualunque cosa. Devo dire, si può dire stolto? Vabbè, non lo dico, ma però questa è una stolteria. Cioè, qualunque cosa chiedi che è la fede, che è per la gloria di Dio. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Angela.
Amen. Possiamo vedere cosa sta succedendo con quelle bambine rapite in Nigeria? Velocemente, leggo il giornale BBC. Niger State kidnap. Nigerian father felt helpless as he saw children taken from Catholic school.
Allora, rapimento in Nigeria. Padre non ha potuto fare niente, mentre i genitori non possono fare niente, mentre i figli vengono portati via, rapiti, mi pare un 300. Da una scuola cattolica. Guarda, il giornale, leggi Al Jazeera, il giornale islamico.
Nigeria school kidnapping. Who's behind it? Why were children targeted?
Dice questo giornale islamico, chiede, chi c'è dietro? Scusa, non lo sapete chi c'è dietro, siete voi. Perché i bambini sono stati bersagliati? Ma che... Vedi come questi qui fanno i finti tonti.
Perché Al Jazeera è un giornale islamico?
È islamico.
E dovrebbero sapere perché.
E fanno i finti tonti. Come mai, come mai, come mai? Beh, è scritto nel Corano, scusa.
Eh sì.
Dice nel Corano, devo dare una scrittura del Corano?
Sì.
Guarda, andiamo al Corano 5:29 perché e questo risponde al giornale Al Jazeera. Infatti gli islamici non dicono niente, stanno rapendo bambini della scuola cattolica, non c'è un islamico che, o se lo fa, lo fa così per farsi vedere. Ma io direi a questi finti tonti di Al Jazeera e altri come loro, perché il Corano, io avrei una domanda, perché il Corano dice, Corano 5:29, Angelo ce l'hai?
Combattete coloro che non credono in Allah.
Hai capito? Donne vecchie e bambini... giovani madri che spingono un passeggino, combattetele perché loro non sono islamici, tiragli una bomba. Quindi combattere chi se ne sta vivendo in pace, tranquillo, ma non è islamico. Non dice combattete chi vi attacca, combattete i soldati, combattete quelli che non credono.
Mm-hmm.
Quindi, gentili giornalisti di Al Jazeera, sarebbe così bello se rispondete, ma non lo farete, come non lo fate mai. Cos'è che dice il giornale?
Nigeria, liberi 90 degli oltre 300 studenti cattolici rapiti.
Ok. Qualcuno è stato liberato.
Grazie a Dio, ma ci sono altri oltre 200.
Cosa dice il Papa? Vatican News.
Leone XIV, siano liberati subito gli ostaggi rapiti in Nigeria e Camerun.
La Repubblica, Nigeria.
Si ricomincia con i sequestri e le violenze. Il terrorismo islamico torna a far paura. Perché hanno attaccato anche una chiesa pentecostale e hanno rapito 38 persone, poi le hanno liberate. Quindi non solo le scuole cattoliche.
Che maniere di combattere che hanno queste false religioni? Rapiscono bambini... È proprio il massimo della vergogna. È così che combatti, scusa. Vai in una scuola e rapisci i bambini. Ma tu non, ti chiami religioso? Non so, questi non sono religiosi. Ma Maometto, fingendosi religioso, andato avanti la sua politica. L'Islam non è una religione. Perlomeno non è... Ci sono religioni pagane, ma perlomeno fa finta di... Sul buddismo, l'induismo, fanno finta di fare il bene, così, no? Rispettare gli altri, l'Islam è solo una politica, se non ti sottometti a me ti uccido, questa qui è la loro religione.
E la Repubblica dice che il terrorismo islamico fa paura.
La Repubblica, il terrorismo islamico fa paura, ma quello che casomai fa paura sono quei mercenari travestiti da politici che hanno organizzato le frontiere aperte, come la von der Leyen e la Merkel. La Merkel diceva: mandateli da noi in Germania, che voteranno per lei, no? Cioè, hanno permesso a questi immigrati di invadere l'Europa sullo scopo mercenario di procacciare 30 monete d'argento, di cosa? Di voti degli immigrati. In cambio gli hanno regalato loro le nazioni d'Europa. E adesso è troppo tardi. E da quando ho aperto la radio che lo dico. Si impossesseranno dell'Europa. Quello che sta avvenendo in Nigeria e altrove, queste uccisioni, rapimenti, avverrà in Europa, in modo che in un modo o nell'altro chi vivrà vedrà. Lo vedrete, fratelli, lo vedrete come gli islamici guideranno l'Europa. E presto la prossima squadra di politici agganceranno l'Europa al seguito delle nazioni islamiche e andranno a combattere le guerre dell'Islam contro il cristianesimo e contro Israele. Vedere Ezechiele 38, 1 a 8. Adesso questi politici saranno ricordati come i peggiori mercenari d'Europa. E allora, fratelli, prepariamoci, come ha detto Gesù, quando vi perseguitano in una città, fuggite in un'altra. Matteo 10, 23, fuggite in un'altra città, che vuol dire anche fuggite in un'altra nazione, in un altro continente, dove Dio vi guida. Quindi chi non si sposta dall'Europa sappia che il Signore ci ha avvertiti tutti, islamici prenderanno controllo, grazie alla forza dei politici mercenari. In America hanno fondato un partito politico islamico comunista, cioè l'Islam non ha numeri per possessarsi della nazione, però i mercenari li appoggiano.
Ma islamico e comunista, terribile.
In Inghilterra molti sindaci hanno preso potere nelle città, ma gli islamici non hanno così tanti numeri, però i comunisti li appoggiano. In Italia chi c'è? La Schlein, il Partito Democratico, che appoggiano gli islamici. Sono mercenari perché stanno regalando la nazione, e questo è quello che succederà.
Vado al prossimo. Orizzonte Scuola Notizie. ChatGPT formerà i docenti. AI in Schools introdurrà la versione Edu per sviluppare la alfabetizzazione dell'intelligenza artificiale tra insegnanti e studenti.
Quindi introducono la versione che si chiama Edu per sviluppare, per insegnare, per addestrare gli insegnanti, cioè insegnanti e studenti.
Sì, cioè quindi, per fare una formazione ai docenti sarà il computer a farlo.
Quindi AI, che sappiamo della sotto controllo dell'anticristo, l'AI o IA, che sarebbe intelligenza artificiale, cioè sarà quello che addestrerà gli insegnanti.
Ma ti rendi conto?
Ti rendi conto che non gli studenti, gli insegnanti.
Ai ai ai.
Cioè stanno mirando proprio a monte, dove... Allora, il Sole 24 Ore cosa dice?
Grecia, ChatGPT entra a scuola, parte la formazione dei docenti tra le polemiche.
Cioè parte in modo burrascoso perché qualcuno ha capito che qui c'è qualcosa che non va. Cioè basta che controlli l'intelligenza artificiale, controlli tutte le scuole, tutti gli insegnanti.
Sì.
Allora praticamente siamo in una generazione che il mondo sono i figli del computer. Quando appare l'anticristo darà il suo spirito al computer mondiale. Leggi Apocalisse 13. Verso 15, cosa farà l'anticristo all'intelligenza artificiale?
Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Apocalisse 13, verso 15.
E poi vi ricordate quando in Germania è sorto il partito nazista e c'erano che lo appoggiavano, anche ricconi, ricchissimi, pieni di soldi, lo appoggiavano. Poi il partito nazista è diventato un mostro che uccideva chiunque non lo adorava. Campi di concentramento, eccetera. E quindi quelli che adesso appoggiano l'intelligenza artificiale non sanno che domani saranno o schiavi, marchiati o uccisi. Ripeti di nuovo. Fu concesso all'immagine.
Fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Apocalisse 13, verso 15.
Quindi il diavolo semplicemente metterà un demone dentro lì, uno spirito che guiderà il computer. Va bene, la matematica rimarrà matematica, però le opinioni andranno nella maniera che il diavolo vuole, va bene? E chi non si sottomette sarà ucciso, va bene? E adesso siamo a livello che già si comincia con i computer che insegnano gli insegnanti. Cioè l'intelligenza artificiale prende controllo del mondo,
sì,
insegnando gli insegnanti. Quindi adesso c'è modo di un politico vuole avere successo, va all'intelligenza artificiale e gli insegna come ingannare il prossimo, il mondo, dice ChatGTP, intelligenza artificiale, qual è il modo di che i popoli mi seguano? L'intelligenza artificiale te lo dice.
Ai, 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 ai.
Devi fare questo, devi fare quest'altro. Ed ecco che l'umanità diventano robot, diventano pupazzi, marionette. Chi comanda? L'intelligenza artificiale, che per adesso è suddivisa di nazione in nazione, ma quando viene l'Anticristo, che prenderà controllo del mondo, tutte queste diverse computerizzazioni saranno centralizzate e ci sarà una piramide mondiale e in cima ci sarà l'Anticristo. Apocalisse 13:3 dice tutto il mondo seguiva la bestia, l'Anticristo. Amen. Mi fermo qui, Angela.
Amen. Voglio chiederti una domanda da parte di Marella.
Marella, ciao.
La sorella Marella vive in Inghilterra, ha inviato un audio per presentare questa domanda che secondo me è interessante, perché dice: ci sono quelli che insegnano, teologi che insegnano, che Gesù non è andato nel cuore della terra dopo la sua morte sulla croce per evangelizzare, ma solo per proclamare la giustizia di Dio.
Questi qui non c'hanno niente da fare, invece di andare a evangelizzare si mettono lì a spaccare il pelo in quattro. Se veramente siete teologi, andate a seguire il Vangelo.
Ascoltiamo l'audio con la sua domanda.
Ecco, abbiamo l'audio, vero? Sì. Mettiamolo.
Ciao carissimi fratelli, volevo dirvi che per me è un grandissimo onore fare parte della vostra chiesa, forse l'onore più grande del mondo, dopo ovviamente aver avuto la rivelazione di chi è veramente Cristo Gesù. Una cosa che vi volevo chiedere però, perché forse io ho capito male, ma nella prima lettera di Pietro, capitolo 3, io se non mi sbaglio avevo capito che voi dicevate che praticamente Gesù è andato giù negli inferi, nello Sheol, per dare la possibilità a chi non l'aveva conosciuto nella sua vita di rivelarsi, in pratica, rivelarsi nello spirito, dopo che suo spirito è stato vivificato. Però io, leggendo bene quel capitolo, prima Pietro capitolo 3, ho capito che dal greco, mi è stato spiegato da un teologo, lui è andato giù, ma in realtà ci sono due posti molto diversi. Uno da una parte dove ci sono chi ha creduto con tutto il cuore e dall'altra parte dove c'è, come Luca 16, Lazzaro, no? Cioè dove c'è il ricco e dall'altra parte c'è Lazzaro che ha creduto con tutto il cuore. Quindi da una parte c'è il ricco, dall'altra parte c'è Lazzaro. E lui va giù per proclamare la giustizia, cioè nel senso che lui non ha attraversato l'abisso con un'offerta di riconciliazione a chi lo aveva rigettato. Questo non mi sembra che è quello che traspare, soprattutto dalla traduzione dal greco, ma con un'offerta di giustizia. È per questo che lui ha attraversato lo Sheol, cioè lui ha dato la mano a quelli di Ebrei 11, ha confermato quelli che non l'avevano, che aspettavano noi, aspettavano lui per la perfezione e non avevano visto la promessa, intravisto la promessa da lontano. Io ho capito questo, chiedevo conferma, vi amo tanto e prego per voi e Dio benedica la salute di fratello Giuseppe. È incredibile quello che avete fatto per il mondo cristiano, è incredibile. Ci sono risposte che nessuno ha mai indagato e non ha mai analizzato, proprio solamente rivelate nella Bibbia, non nelle religioni ma nella Bibbia. È solo questa cosa qui che io vi chiedo gentilmente di chiarirmela, perché io credo che lui ha attraversato l'abisso con semplicemente con una proclamazione di giustizia, ecco, per quelli abbia dato la mano a quelli di Ebrei 11, quelli che avevano visto le promesse da lontano, ha dato la conferma della loro fede, essendo stato vivificato nello spirito. Grazie fratelli, Dio vi benedica.
Allora, fratello Giuseppe, Gesù dopo la sua morte, prima di andare al Padre, è andato, dice la Bibbia, nel cuore della terra, dove lui, dice questo teologo, è andato per dare una conferma della fede ai santi che erano lì.
E lui chi gliel'ha detto questo?
Non lo so.
Su quale libro scarabocchiato lo ha letto? Questi qui, il diavolo è sempre lì a predicare, a interpretare, a colare il moscerino su cose che nessuno capisce. È andato al centro della terra, al centro spaccato.
No, quello lo dice in Matteo 12. Gesù stesso lo dice, sì, nel cuore della terra.
Il cuore, ma va bene, ma non è che lo spiega cos'è questo centro della terra. La Bibbia parla di Sheol, Hades e il paradiso di Abramo, parla. Adesso magari facciamo la differenziazione.
Sheol, Hades e il paradiso sono tre posti o due?
Sono due posti. Perché prima della risurrezione, prima della resurrezione di Gesù, gli unici due posti, prima che Gesù risorge, sono l'Hades o Sheol, che è la stessa cosa, va bene, perché Sheol è in lingua ebraica, Hades è in lingua greca,
okay.
Capito?
Sì.
E poi c'è il paradiso di Abramo, come appunto vediamo in Luca 16.
Quello che Marella ha detto.
Quello che Marella dice, che è morto il Lazzaro è andato da Abramo, che è in paradiso.
Giusto.
È un po' come, in certo senso, la continuazione del giardino dell'Eden, da dove Adamo ed Eva furono cacciati. E quello andrò, sembra che quel posto era sottoterra, però bellissimo, una specie di paradiso, paradiso di Abramo. Infatti, leggi qua Luca 16, 22, 23. Fare attenzione, fratelli, perché qui il diavolo cerca sempre di...
Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Luca 16, versi 22 e 23.
Allora, il luogo di Abramo può essere solamente quello del quale Gesù ha parlato.
Quindi qui abbiamo visto i due posti, Hades e diciamo
è il paradiso di Abramo, il seno
il
di Abramo.
Seno di Abramo, sì.
Ok. Che Gesù ha chiamato paradiso. Infatti vediamo cosa dice Gesù, Luca 23, 42 a 43.
E diceva, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù gli disse, io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Luca 23, versi 42 e 43.
Allora, paradiso non c'era... Diciamo, i santi del Vecchio Testamento non erano nel paradiso di Dio in cielo, non erano lì, erano nel paradiso di Abramo.
Perché la Bibbia dice che Gesù è il primo risorto dai morti.
Sì, nessuno può andare in cielo se prima non va Gesù risorto.
Ok.
Quindi questo può essere il solo luogo dal quale i santi del Vecchio Testamento sono risuscitati.
Il paradiso sotto la terra?
Il paradiso di Abramo, da lì sono risuscitati.
Ok, ok.
Va bene? Ecco, allora, andiamo a Matteo 27, 52, 53.
Le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono e usciti dai sepolcri, dopo la risurrezione di Gesù, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Matteo 27, versi 52 e 53.
Allora, hai messo le foto lì, delle foto figurative, un'immaginazione della risurrezione del tempo di Gesù, quando Gesù muore e risorge. E ci sono quelli che vanno in cielo, perché Gesù è risorto, prima non potevano. Ci siamo?
Sì.
Ecco. Allora, i santi del Vecchio Testamento non potevano andare in cielo nel Vecchio Testamento, no, perché Gesù non era ancora risorto. Lui è il primo dei risorti.
Mm-hmm.
Lui è il primo di tutto. Cioè non poteva né Abramo né nessuno andare in cielo a far cosa, se Gesù non era ancora risorto. Cioè Abramo e compagnia bella, tutti i santi del Vecchio Testamento, sono risorti grazie a Gesù, non grazie ad Abramo. E allora non è che vanno nel regno di Dio grazie ad Abramo, devono aspettare che arrivi Gesù, che muoia, che risorga.
Mm-hmm.
Infatti dice il primo è del risorto dei morti, la Bibbia lo chiama. E allora devono aspettare la risurrezione, come vediamo in Matteo 27, 52, 53.
Che ho letto.
Va bene, che abbiamo letto.
Sì.
Ma dalla risurrezione in poi i santi vengono, i santi direttamente volano in cielo, vanno in cielo immediatamente, subito dopo la risurrezione i santi vanno dal Signore e al suo regno.
Cioè dopo la morte, dici?
Dopo la risurrezione di Gesù.
Hai detto che dalla risurrezione in poi, chi muore oggi e sono in Cristo,
va direttamente in cielo. Sì, perché Gesù è già risorto adesso. Se tu, fratello, che credi in Gesù, adesso muori, spero di no, che così gioiamo per la tua compagnia ancora un po' in questa valle di lacrime. Però la morte per noi è una buona notizia. Infatti Gesù dice, non piangete per me, perché io vado in cielo, io vado al Calvario e vado in cielo. Ma piangete per voi, dovete soffrire qui la vostra tribolazione. Cioè, allora, infatti, leggiamo il secondo Corinzi 5, verso 8. Ma siamo?
Ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Secondo Corinzi 5, verso 8.
Questa scrittura cosa ci dice? Che testimoni di Geova sbagliano. Non andiamo in un dormitorio.
Sì.
Cioè, partire dal corpo e abitare col Signore. E dov'è che abita Gesù adesso? In un dormitorio?
No, con il Padre nel cielo.
Lui dorme e noi anche. Ma no. Vai Atti 7, 56 a 59, che questo è interessantissimo per gli amici testimoni di Geova, che quando decideranno di diventare cristiani possono credere a queste cose. E questo a discrezione loro. Cosa dice Stefano qua?
Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, gettando grida altissime, si turarono gli orecchi e si avventarono tutti insieme sopra di lui.
59.
E lapidarono Stefano, che invocava Gesù, e diceva, Signore Gesù, accogli il mio spirito. Atti 7, versi 56 e 59.
Allora, qual è il punto qua? Verso 56. Vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Non dice, vedo il Figlio dell'uomo che dorme su un letto. Capito, amici testimoni di Geova? In piedi, aspettarlo, mm-hmm.
Sì,
a Stefano.
Sì, sì.
Quindi, cara Marella, questi teologi ti dicono che Gesù non sarebbe andato ad offrire la salvezza a quelli che si trovavano nel carcere spirituale delle anime, delle persone morte che non avevano avuto la possibilità di salvezza, non avendo mai udito il Vangelo ai tempi di Noè, eccetera. Perché la parola dice, Angelina, 1 Pietro 3, 19 a 20, ce l'hai lì?
E in esso andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere.
Okay, non vi dimenticate questa parola, questi spiriti sono in carcere. Attenzione, perché questi teologi stanno confondendo il carcere col paradiso di Abramo. Ma ti pare che il paradiso di Abramo sia un carcere?
No. E poi dice, questi spiriti una volta furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava al tempo di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate attraverso l'acqua. Primo Pietro 3, versi 19 e 20.
Ci siamo?
Sì.
E cosa ha fatto Gesù in quel posto lì?
È andato a predicare.
Ecco, Primo Pietro 4, 6 dice, per questo, vai Primo Pietro 4, 6.
Infatti per questo è stato annunziato il Vangelo anche ai morti, affinché dopo aver subito nel corpo il giudizio comune a tutti gli uomini, possano vivere mediante lo Spirito, secondo la volontà di Dio. 1 Pietro 4, verso 6.
Quindi a questi rispettabili imbroglioni che dicono che Gesù è andato lì a cosa è andato a fare?
Per offrire un'offerta di giustizia.
Ma che stravolti, stralunati questi qua. È andato lì, 1 Pietro 4, 6, annotatelo, ad annunziare il Vangelo anche ai morti. E chi è stato? È Gesù, 3 giorni che era morto nella tomba, non è andato dal Padre. Infatti quando Maria Maddalena è andata alla tomba e la voleva abbracciare, gli dice, alto là, chi va là? Ti voglio abbracciare? No, non puoi abbracciarmi, perché ancora non sono andato al Padre, giusto? E allora se ancora dopo 3 giorni non era andato dal Padre, dove è andato? È andato nell'Hades, nello Sheol, ebraico, va bene, ad annunziare il Vangelo, 1 Pietro 4, 6. Mm-hmm. Quale andare lì a cos'è che la cerimonia religiosa, cos'è che dicono questi stravolti?
È andato per offrire una offerta di giustizia, per confermare la loro fede, per proclamare la giustizia di Dio.
Che praticamente non mi ha detto niente.
Cioè, ma se la Bibbia dice...
Questo, qualunque religione cristiana addormentata, proclama la giustizia di Dio. Praticamente questi qua mi stanno vendendo fumo, non stanno dicendo niente.
No, cosa significa?
Un'offerta di giustizia, ti stanno prendendo per i fondelli, significa. Gesù è andato dai morti, dalle anime dei morti, a predicare il Vangelo. Perché? Perché voleva vedere chi di loro accettava la salvezza, in che modo l'ha fatto, a questo devi chiederlo a lui.
Ma è scritto la parola predicare in 1 Pietro 3,19. Gesù è andato a predicare a questi spiriti.
Oh.
Predicare significa evangelizzare.
Cioè, altro che proclamare un sacrificio di
giustizia.
Cosa vuol dire? Io accendo una candela alla Santa Genoveffa e faccio sacrificio, ho comprato una candela. Poi mi è costato 1000 lire, Quante oggi 1000 lire? Un paio di euro, quello che è. Cioè, qual è lo scopo di questa offerta? E dove è scritto nella Bibbia? Ma questi qua la Bibbia se la inventano. La Bibbia di Dio non è sufficiente, ci vuole la loro. E per questo si chiamano falsi profeti. Di nuovo siamo nel pantano della confusione dottrinale dei religionismi che teorizzano, ma senza scritture. E allora questa gente che non dà scritture dove appoggiare queste ipotesi, vuol dire che queste ipotesi rimangono ipotesi, congetture, idee false.
Quindi questo teologo, possiamo dimostrare che Gesù ha predicato, ha evangelizzato in quel carcere con le scritture che hai citato, 1 Pietro 3,19 e 1 Pietro 4,6.
Esatto, va bene, quindi lascia perdere il venditore di fumo, è andato a predicare il Vangelo, quale offerta di giustizia? Ma gli indù vanno al tempio, indù, li vedevo io lì in India, che andavano nel tempio e offrivano offerte di giustizia, facevano cose anche meglio di tanti cristiani, andavano davanti al tempio e sai cosa facevano? Un pacco di soldi e davano una banconota a chi entrava.
Un sacrificio?
Si stavano comprando la salvezza. Capito? Quanto costa la salvezza al chilo? Ma non so, le barbabietole costano 3-4 euro, ma forse costerà lo stesso la salvezza. Dimmi, Angela.
E come sappiamo che non è vero quello che il teologo ha detto, che Gesù è andato ai santi di Ebrei 11 con questo messaggio?
Ma insomma,
perché ridi?
Vabbè, c'è da morire da ridere.
No, ma perché è andato dai santi di Ebrei 11 o no?
Sì, ma non nello Sheol, non nell'Hades, perché loro dicono che è andato nell'Hades, dicono, no? Dicono che Gesù è andato nell'Hades, sì, a raggiungere i santi di Ebrei 11.
Sì.
Ma i santi di Ebrei 11 non sono nell'Hades. Oh, non mi far arrabbiare per cortesia. Sto parlando a loro, non a te. Lui è andato nell'Hades a dare il Vangelo ai dannati. Capito? A quelli che, come quei demoni che dicevano, sei venuto a tormentarci prima del tempo. A quelli là che, come il ricco egoista di Luca 16, che morì e andò ai tormenti. È andato da quella gente lì, gente che Dio non ha mai voluto, Gesù non ha mai voluto. E allora cosa fa Dio, che cerca sempre di accontentare tutti? Dice: d'accordo, mi avete crocifisso, ancora mi respingete. Fate a gara a chi è più malvagio, a chi è più indemoniato, a chi più fa guerre. Io vi porto la pace e voi volete la guerra e non volete Gesù. E allora d'accordo, vi faccio contenti, vi mando in un posto dove non c'è Gesù. E si chiama un luogo di tormento. Alla morte di Gesù, lo Spirito Santo, attraverso Gesù, attraverso lo Spirito Santo, solo una persona, è andato a visitare il proprio popolo dei santi, che erano nello stesso luogo dove Lazzaro, Luca capitolo 16, è andato. Va bene? Il paradiso di Abramo. Ed è allora che i santi, va bene, come dice in Matteo 27, abbiamo letto 52, 53, risuscitano. Quando Gesù va nel paradiso di Abramo, il primo posto che va è quello. I santi, cos'è che hanno detto i santi?
Alleluia!
Alleluia!
Cristo è risorto!
Questo è Gesù, il Messia che aspettiamo da quanti anni erano? 4.000 anni!
Wow!
E allora che facciamo, Signore? Ma sfrecciate, andate verso su!
Allora, sei d'accordo con il teologo che Gesù è andato a visitare i santi, non per dare la mano, ma diciamo per farli risuscitare?
Ma questo cosiddetto teologo dice che è andato a visitare i santi di Ebrei 11 nell'Hades, sì, nello Sheol.
Sì.
Capito? Qui non ci siamo, no, cari teologi. Non so quale scuola siete andati, io nessuna. La mia scuola si chiama la Bibbia, la parola di Dio, il Vangelo. Capisci? E poi predicarlo, che il modo di capire il Vangelo è lo predichi. Se non lo predichi, capisci niente. Ecco, allora alla morte di Gesù, lui è andato a visitare il proprio popolo, i santi che erano là dove è andato Lazzaro. Va bene? Poi dove è andato? Dopo che i santi insieme ad Abramo sono tutti sfrecciati in cielo, va bene, e sono andati nella Nuova Gerusalemme. Perché? Perché Gesù è la base della Nuova Gerusalemme. Se lui non risorge, quando i santi sono arrivati in cielo, questi santi, è stato lì, è l'inizio della Nuova Gerusalemme, fino ad allora non era cominciata. E poi dopo di quello è andato nell'Hades, prima dei santi e poi nell'Hades. Va bene, come ha detto quella donna, non posso dare il pane dei bambini ai cani. È un modo un po' radicale per dire che c'è il tempo per ogni cosa. Poi lui dice, è andato lì a stringere la mano, ha detto questo teologo, Angelina. Dice che è andato lì a dare la mano ai santi di Ebrei 11 nell'Hades. Ma no, non ha capito niente. Gesù non è andato in giro a stringere le mani nell'Hades, è andato a offrire la salvezza.
No, perché dice che erano ribelli, i santi non sono stati ribelli.
Oh, quegli spiriti in prigione non hanno bisogno di proclami di giustizia, hanno bisogno di salvezza. Che se ne fanno di un predicatore, sia pure Gesù, che predica la giustizia? No, caro, come esco da questo inferno?
Ma dice, ha annunziato il Vangelo, dice, in 1 Pietro 4,6.
Dice, è andato ad annunziare il Vangelo. Quindi, fratelli, per favore, state in guardia quando vi insegnano queste sciocchezze. Sciocchezze religiose che vanno dalle pecorelle, che non capiscono niente perché hanno addestrato bene le pecorelle nelle loro false religioni a non leggere la Bibbia. Prima addirittura è proibito leggere la Bibbia se non in una certa lingua. E li uccidevano, li bruciavano vivi se leggevano la Bibbia, chi erano i cattolici. I protestanti e la Bibbia adesso la capiscono solo i predicatori con diploma. Non è vero. La capisce meglio un piccolino che va per le strade a cercare pecore che non uno che predica dal pulpito. Cioè, il modo di capire, e dobbiamo andare alle scritture, altrimenti se uno non viene con le scritture, se io non vengo con le scritture, non dovete credere, perché da quello che credete, attenzione, dipenderà la salvezza delle vostre anime. Capito? Se credete in una setta, testimone di Geova, cioè, anche cattolicismo, protestantesimo, che vi fanno credere in un pastore, un predicatore. Cioè, il teologo, cos'è che dice il teologo? Che altro dice?
No, è tutto questo. Solo quello, che Gesù, dopo la morte, è andato in questo carcere per visitare i santi, confermare la loro fede, dare la mano ai santi.
Lui dice, voglio ripetere, il teologo dice che è andato nel carcere spirituale, quello di Primo Pietro 3,19, per dare la mano ai santi, di Ebrei 11. Ma Primo Pietro 3,19 non parla del paradiso di Abramo, è un posto di sofferenza. Io spiegherei a questo signore che in quel carcere spirituale di santi di Ebrei 11 non ce n'era neanche uno, erano tutti da Abramo. La parola stessa di carcere indica luogo di sofferenza, non è la destinazione dei santi, che invece erano con Abramo.
Quindi, per ricapitolare, sappiamo da Primo Pietro 3,19-20 e Primo Pietro 4,6 che Gesù è andato a predicare ad alcuni spiriti ribelli e ha predicato, ha annunziato il Vangelo a questi morti e dice la Bibbia, lo ha annunziato affinché loro possano vivere mediante lo Spirito,
certo.
Cioè ha dato la salvezza.
Certo, questi qua mischiano capre e cavoli, questi non capiscono la differenza tra Hades, Sheol e il seno di Abramo, non capiscono che sono due posti diversi, penso che è lo stesso posto. Gesù è andato nel centro della terra, invece sono due posti diversi. Sheol, Hades, vuol dire luogo di sofferenza. Paradiso di Abramo, no, è il posto dove vanno quelli che appartengono al Signore.
Amen.
E loro mettono tutto insieme, che lì ci sarebbero i santi di Ebrei 11, ma stai scherzando? Quindi preghiamo. Abbastanza, Angie, c'è altre domande?
Su questo no, va
allora,
bene
Signore,
così.
Aiutaci, preghiamo, fratello, aiutaci a discernere il vero dal falso e per questo aiutaci a studiare la parola. Io mi auguro che tutti voi, fratelli, non siate, non ci sia nessun lazzarone tra di voi, nessuno che si presenterà alle nozze dell'agnello senza vestiario di sposa di Cristo e che adesso studiate la parola meglio di internet, che adesso studiate la parola e la imparate giornalmente meglio degli inganni dei social, del telefonino, eccetera. Andiamo a secondo Timoteo 2, Angela, chiudiamo qua. Allora, verso 15.
Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio
devi sforzarti.
Come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Secondo Timoteo 2,15.
Quindi dispensare in inglese dice tagliare, dice dividere. Dividere rettamente la parola della verità con le bugie del mondo e di certe chiese sgangherate. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Grazie,
Signore. Mi fermo qui.
Va bene, prima di chiudere oggi possiamo rispondere anche a Bruna. Bruna e Gigi, ma qui stiamo entrando in un disaccordo coniugale.
Qui entriamo in una lite coniugale.
Sei
qui.
Pronto, Giuseppe?
Quindi se tra moglie e marito non mettere il dito, speriamo che non mi mettano i guai, perché sono fratelli molto dolci.
Sì.
Assolutamente.
No, una cosa piccola che è successa, però comunque parliamo di questo piuttosto per dare un messaggio a tutte le coppie, come proteggere il loro matrimonio e come evitare questo tipo di problemi. Ascoltiamo un audio.
Sì, infatti questo è l'unico motivo che lo metto, non è per sbandierare cose private, ma perché ho pensato che molti ne hanno bisogno di questo messaggio. Allora, fratelli, abbiate pazienza, ma io qua devo predicare la verità, non posso prendere le parti di uno o dell'altra, va bene? Mi raccomando, ricordate che vi voglio bene.
Comunque questa famiglia che conosciamo da anni, Bruna e Gigi, hanno un matrimonio bellissimo, non hanno problemi di tradimenti o questo tipo di gelosia. Per questo confidiamo di metterlo in radio perché sappiamo che non è niente di negativo su di loro.
Scabroso.
Però ascoltiamo questa domanda da parte di Bruna che l'ha inviata in audio.
Ciao carissimi fratelli, come state? Scusatemi, vi sto mandando questo audio perché vorrei un consiglio da voi, un parere per capire se è una cosa giusta o non giusta. Allora, praticamente ieri c'è stato un episodio in casa che ho mio cugino che una volta alla settimana, una volta al mese, quando gli vengo in mente, mi manda un messaggio, come può essere del buongiorno, come può essere della buonanotte, come può essere buon pomeriggio, no? Al che ieri mi manda questo messaggio dicendomi buonanotte, bellissima, e stop. Gigi, mentre io ero di là che facevo altro, mi prende il telefono, vede questo messaggio, è andato in tutte le furie, si è arrabbiato dicendo che un cugino non si deve permettere a mandare un messaggio del genere alla cugina, non è rispetto suo, e lui passa sempre per quello che, come si dice, che noi gli portiamo rispetto, no? Io vorrei sapere se è un'esagerazione di Gigi o è giusto, perché da noi qua è come dire ciao bellissima, come dire ciao cara, ciao gioia, ma è una cosa nostra, ma anche quando si vede un conoscente per strada, ciao carissimo, come va tutto bene, ma non è perché mio cugino ieri mi ha scritto ciao bellissima, pensa che io sono bellissima, è una cosa così, per cui vorrei sapere da voi un consiglio. Grazie mille, aspetto con ansia un vostro messaggio. Ciao carissimi.
È normale che un cugino invia un messaggino alle 9:15 di sera dicendo alla cugina buonanotte bellissima. È normale che il marito dice no, questo non si fa. Chi ha ragione, chi ha torto? Tu cosa pensi, fratello Giuseppe?
Ma io dico, innanzitutto potete chiedere a mia moglie, che, cioè, io non sono il tipo geloso e neanche lo è lei, gloria a Dio per questo, possiamo vivere un matrimonio tranquillo, rilassato. Cioè, chiunque può fare i complimenti a mia moglie, che tra l'altro li merita perché è bellissima. Ma a tutto c'è anche il suo limite. Io direi che, cara sorella, dovresti incoraggiare il tuo focoso, appassionato cugino a controllare il suo amore di parente.
Ma non pensi che un cugino, se ti dice bellissima, non significa niente? Non è che ti sta facendo la corte, perché dopo tutto è un cugino.
Va bene Angelina, però scusa, alle 9 di sera tu mandi un messaggino solo a lei, capito? Bellissima, buonanotte. E lui non esiste.
Ah, cioè dovrebbe includere anche il marito, la famiglia?
Come minimo.
Perché loro sono uno, non sono solo
sì,
cugina. Sono...
Ecco.
Giusto, giusto.
Va bene, quindi non credo che sia corretto per un cugino di scrivere alla cugina, per bellissima che sia, la sera e ignorare il marito.
Cioè dovrebbe salutare anche il marito?
Ma come minimo.
Per rispetto.
Come minimo, perché sennò lo escludi, no? Mm-hmm. Quindi anche tu, dolce sorella, non credo dovresti essere tanto affascinata dai suoi complimenti.
Ma non è che è affascinata, ma lei non vede niente di male, dopo tutto è suo cugino. Non vede niente di male nel senso che non solo è suo cugino, ma voi in Italia avete questa cultura che dite ciao bellissima, fate anche canzoni, ciao bella. Cioè voi parlate liberamente di donne belle, scherzate tanto e non significa sempre che fate la corte, ma voi vi divertite così, siete una gente allegra, diciamo, che sempre dite cose belle alle donne solo per divertirvi.
Ma ci vuole anche tatto, ci vuole gusto, ci vuole misura. In Italia sì, siamo gente allegra, tutto, ma c'è... Ci sono anche persone gelose e ci sono anche persone che provocano la gelosia perché si mettono in mostra, capito, la maniera che si vestono, la maniera che parlano, la maniera che mm-hmm. si muovono. E cioè la gelosia è un demone, quindi attenzione, stai provocando un demone. Poi sono successi molti divorzi per questo motivo qui. Che non è questo caso, perché loro sono fratelli dolci, si amano, non c'è problema, mm-hmm. ma ingelosire il marito, la moglie, non è, non è lo Spirito di Dio. Quindi quando ti sposi, tra l'altro questo cugino è sposato.
Sì, lo è.
Lui il 9 di sera deve andare a cercare sua moglie per riempire di complimenti.
Quello sì.
E non andare a cercare la moglie degli altri. E ma mia cugina, non c'entra niente. Va bene, l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà alla donna e saranno uno. Dice lascerà il padre e la madre, non dice si terrà i cugini. Ci siamo?
Sì.
Cioè anche se fosse il suocero che scrivesse, il papà di lei dice ciao bellissima, buonanotte, e lui, il marito, lo ignori? Non si fa così. Quindi questi ossequi dovrebbe essere riservate al marito. Anzi, direi che sarebbe tua responsabilità di fare la parte che adesso sta facendo tuo marito. E il poveraccio rischia di apparire un marito geloso, che a me non mi, quello che ne so io, non è il tipo, esageratamente. Il che per noi mariti è molto imbarazzante, umiliante, cioè dire delle cose che lo fa apparire geloso. Non è bello. Io ti voglio bene, ok, sorellina? Ma sta a te di chiedere scusa al marito, capito? Come lo vedo io, poi naturalmente ognuno ha la sua opinione, perché il tuo difendere il cugino potrebbe ferire la sua dignità, capito? E cioè magari lui è lì stasera che sta programmando una serata intima con te, eccetera, e arriva il messaggino, bellissima, buonanotte, non quadra, capito? Non è il modo di ballare insieme quello. Quindi nessuno ci dovrebbe permettere la libertà di telegrafarti la sera per ricordarti che sei bellissima. Dice, è normale in Italia? No, no, non è normale. Cioè cosa diresti tu se tuo marito alle 9 di sera, magari fra poco andrete a letto, e una donna scrive solo a lui e dice bellissimo, buonanotte.
Oh no!
Cioè ti tiene panni, capito?
Sì,
il Signore ti benedice. I mariti, la moglie ha bisogno di extra amore, va bene, il marito ha bisogno di extra dignità, deve essere rispettato il marito, c'ha una sua, capito, un suo ruolo. Uomini e donne siamo diversi,
sì.
Non siamo fatti dalla stessa pasta. La donna a volte piange più facilmente, i suoi umori cambiano, il marito invece è il protettore della famiglia, è un po' più duro, cioè è diversi. Oggi le femministe vogliono che gli uomini siano come loro, e non funziona, perché allora gli uomini possono dire, allora voi donne siete come noi, andate in prima linea in Ucraina e fate vedere chi siete.
Cioè una donna quindi deve sentirsi dire che è bellissima, ma da parte del marito, che è apprezzata, che è amata, e il marito ha bisogno di sentire rispetto da parte della moglie.
Rispetto. Bibbia dice, mogli amate i mariti e mariti amate le mogli, anche se è sottinteso. Dice mariti amate le mogli e la moglie rispetta il marito. Quindi sono due metri di misura diversi. È inutile cercare come fanno oggi certi modernisti. Dobbiamo essere uguali, non siamo uguali, altrimenti lascia la moglie fa tutti i lavori pesanti e il marito, non funziona così. Cioè la bellezza dei coniugi la sera e la notte dovrebbe essere riservata solo tra di loro, nessuno deve intromettersi, nessuna donna deve andare dal marito alle 9 di sera e dire oh bellissimo, e solamente ciao, no, infatti stai a casa tua. E lo stesso per le mogli, cioè devono stare a casa loro. Vabbè, cugino è sposato, si prenda cura della sua moglie. Io sarei curioso di sapere la moglie del cugino se è così contenta che il cugino telegrafa di notte alla sera tardi alle 9 e dice buonanotte bellissima, ma questa qui scusa, dillo a tua moglie. Io non ho mai scritto un messaggino a una donna che abita qua e là, buonanotte bellissima, ma scusa, qui c'è mia moglie, non si fa. Quindi la moglie saggia dovrebbe rispondere, va bene, anche prima di dirlo al marito, dovrebbe rispondere al cugino e dire: sai, caro amico, cugino, eccetera, grazie, ti apprezzo, però preferirei che tu non mi scrivessi in modo così intimo. Magari andava bene quando non ero sposata, ma adesso ti prego di capire quando mi scrivi, se quando mi scrivi, se puoi, per favore, coinvolgere anche il mio amato sposo. Non averne a male, ma lo preferisco. Mm-hmm. Quindi questo tu avresti dovuto farlo qualcosa di simile, non è che devi ripetere proprio la parola, però questo spirito dovresti trasmettere a questo simpatico cugino. E credo che così cauterizzi, neutralizzi il problema. Spero che non stai dando più valore alla tua relazione coi parenti che non a quella col tuo marito. Guarda, i mariti buoni, così come le mogli, sono rari. Non è facile oggi trovare un marito buono. Va bene, se tuo marito è un marito buono, in gamba, e io ti consiglio di stare attenta, cioè farne un tesoro come lui deve fare con te. Il matrimonio oggi non è valutato, questa storia che siamo tutti uguali. Siamo diversissimi, non superiori, ma diversi. Una cosa che il mondo non capisce. Questo potrebbe dare problemi alla vostra relazione matrimoniale, se non date più valore alla vostra relazione. Io vedo mancanza di rispetto alla maniera che tu trascuri i sentimenti del marito. Mm-hmm. Andiamo a Proverbi 14, Angelina. Sentiamo cosa dice la parola, verso 1.
La donna saggia costruisce la sua casa, ma la stolta la batte con le proprie mani. Proverbi 14, verso 1.
Proverbi 24, 3.
La casa si costruisce con la saggezza e si rende stabile con la prudenza. Proverbi 24, verso 3.
Va bene, questo naturalmente non lo dico a te, perché tu sarai una donna saggia e tutto, però io sto parlando, un uditorio, tante pecorelle da prendersi cura, prendermi cura, e tu mi perdonerai se allargo il discorso, lo faccio sempre.
Sì, perché queste piccole cose che succedono, come un semplice buonanotte bellissima, queste piccole cose nel matrimonio possono portare più unità o più disunità.
Il diavolo comincia con poco, capito? E poi arrivano i dubbi, arrivano le insinuazioni, arrivano i timori, arrivano gli equivoci. Ogni divorzio è basato su un equivoco. Cioè, magari si sono equivocati a sposarsi. Guarda, io ho conosciuto una coppia che la moglie era piuttosto civettuola e alla fine hanno divorziato. Altri casi al marito. Infatti abbiamo fatto Skype con una coppia che il civettuolo era un uomo, era il marito, e è divorziato. Ho lottato con tutte le mie forze per cercare di... Ma lei dice no, lei ha detto no perché l'ha fatto troppe volte. Lei ha detto si è pentito un sacco di volte e non è mai cambiato. Era un problema di infedeltà. Insomma, lo dico a tutte le sorelle, i fratelli, non scherzate con il vostro matrimonio. Cioè, se tu sai che tua moglie o tuo marito non apprezza una certa cosa, questo dovrebbe darti, marito o moglie, timore di Dio. Mm-hmm. Capisci? Devi pensare, io sto scherzando col matrimonio. Se mio marito o mia moglie non apprezza le mie, eccetera, con quella persona, timore di Dio. Mettersi in ginocchio davanti a Gesù e dire: Signore, che sia la moglie, che sia il marito, Signore, non voglio che il mio atteggiamento frivolo, superficiale, porti problemi al mio matrimonio. Va bene. Io stesso con Deborah abbiamo un buon rapporto e abbiamo completamente separato il mio ministero di pastore e la nostra relazione matrimoniale sono completamente separate. Lei non entra nel mio lavoro di pastore. Va bene? Tra di noi, tra l'altro, non ci sono ricatti sessuali come avviene in tante coppie che la moglie fa la fredda, gli dà il trattamento del silenzio al marito, perché lui non fa quello che lei dice. O il marito che ignora la moglie, che frequenta bordelli perché la moglie, eccetera. Insomma, in una coppia, in un matrimonio, bisogna essere molto onesti, molto umili, molto umili. E il Dio della pace benedirà il vostro matrimonio. Leggilo, Romani 15, Angelina. Il Dio della pace, verso 33.
Ora il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Romani 15, verso 33.
Va bene, so che è un soggetto un po' difficile, non vorrei aver offeso nessuno, però preferisco... Fedeli sono le ferite di chi ama, frequenti i baci di chi odia. Preferisco darvi una pillola amara che non venite domani a dirmi il mio matrimonio c'ha problemi. Mm-hmm. D'accordo?
E lo salvate nelle piccole cose, nelle piccole attenzioni, nel considerare le opinioni e i sentimenti dell'altro. Anche se voi avete altre idee, consideratele e onoratele. E così il coniuge si sentirà amato, si sentirà preso in considerazione. Le cose piccole fanno una grande differenza.
Sono le piccole cose che fanno muovere il mondo. Il Signore ha creato tutto l'universo. Che mattoni ha usato? Quali sono i mattoni dell'universo?
La parola.
Sì, e poi?
E poi?
Una cosa così piccola che non si vede.
Non lo so.
L'atomo.
L'atomo.
Quello è il mattone dell'universo. L'atomo, i mattoni di Dio sono così piccoli che non si vedono. È così che il diavolo si intrufola con il suo male. E allora bambini nascono handicappati, ci ammaliamo. Una cosa così piccola, così invisibile, ci vuole il microscopio a vedere il microbo, il germe, ci vuole il microscopio. Però il diavolo l'ha fatto entrare e ti si è ammalato, cancro, morto. Il diavolo è entrato nel regno di Dio con i suoi microbi spirituali, i suoi virus. E il mondo sta morendo, questo pianeta sta morendo. E se Gesù non fosse venuto 2000 anni fa a salvare i salvabili, a redimere i redimibili, a parlare ai pochi che hanno voluto ascoltare, Gesù era uno sconosciuto in Galilea, in Palestina, lì, sconosciuto. Nell'impero romano, con tutta la loro potenza, neanche sentivano parlare di Gesù. E così, se a te ti sembra che a volte quello che fai per Gesù non è niente, tu sei solo un piccolo evangelizzatore che guidi una piccola anima di qua, piccola anima di là alla salvezza, cosa serve a quello per cambiare il mondo? Il mondo non può essere cambiato. È inutile che qualcuno dice cambiamo il mondo non puoi cambiarlo. Ci vuole Armageddon per cambiare il mondo. E anche con Armageddon il mondo andrà a catafascio anche dopo. Perché vedi, nel millennio dopo Armageddon, alla fine del millennio, qui siamo Apocalisse 20, verso 7, tutto il mondo, Apocalisse 7 fino al 10, tutto il mondo seguirà il diavolo. Quindi non ti preoccupare che quando Gesù è venuto nessuno nel mondo, in Cina, in Europa, a Roma, nessuno sapeva che c'era un Gesù, nessuno, non c'era internet, non c'era niente. Ma sì, fedele, quanti seguono Radio Blast in internet? Ma ringraziando Dio, molti, quanti sono? 57.000, no?
Ah, gli iscritti sono 58.000.
58.000, sta andando velocissimo ultimamente, grazie per le preghiere. Io direi che, anzi, noi siamo benedetti, però... Il piccolo cristiano che evangelizza in Cina, il piccolo cristiano che viene torturato e ucciso, la ragazza cristiana stuprata perché non si è voluta convertire dalle prigioni dell'Iran, nessuno le conosce. Ogni tanto sente una testimonianza qui di là. Siamo una piccola chiesa, chiesa dello Spirito, piccola. Ci sono chiese cristiane che hanno milioni di membri. Noi abbiamo 57.000, poco paragonato, però Gesù non lo conosceva quasi nessuno, 12 o meglio dire 11 lo hanno conosciuto, e gli altri sono scappati tutti, va bene? E allora, fratelli, non disprezzate il giorno delle piccole cose, dice il profeta.
Amen.
Il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Io mi fermo qui se vuoi, se è fatto tardi, Angelina.
Sì, possiamo fermarci. Continuiamo domani alle ore 14, fratelli.
Sì, preghi te, prego io.
Preghiamo.
Cominci tu, finisco
Grazie,
io.
Grazie, Signore. Amen, Signore Gesù, aiutaci ad essere sensibili e attenti con le piccole cose, non solo tra marito e moglie, ma anche tra fratello e sorella, tra figli e genitori. Essere attenti a quello che tu ci mostri che potrebbe dimostrare più amore, più rispetto gli uni verso gli altri. Signore, aiutaci a non agganciarci alle nostre idee, alle nostre opinioni, ma lasciare andare per portare pace, per stare tranquilli, per mostrare il tuo amore. Perché, Signore, in questo possiamo mostrare che siamo i figli di Dio. Se portiamo pace, se comprendiamo il prossimo, se diamo l'amore che ciascuno di noi ha bisogno, e poi vedremo che mieteremo quello che abbiamo seminato. Signore, aiutaci tutti noi a essere più sensibili, più attenti gli uni con gli altri, perché questo manca. Nella mia vita sento che devo fare di meglio. Quindi, Signore, tutti noi aiutaci a essere attenti alle tue suggestioni, alla tua parola, al tuo amore. Tu ci mostri come amare di più, come dare di più. Nel nome di Gesù, amen. Ti amo, Signore.
Gloria, gloria. Gloria al Signore.
Amen. Alleluia. Gloria a te, Gesù.
E allora cerchiamo di essere missionari, fratelli, missionari nella nostra famiglia. Da mariti, da mogli, da figli, dobbiamo essere missionari. Dobbiamo essere cristiani che danno onore a Dio.
Amen.
Che siamo un marito, una moglie, un figlio, una figlia. Assicuriamoci che stiamo dando onore e gloria a Dio, che il Signore ci guarda dal cielo e può dire che è orgoglioso di noi, che è fiero di noi. È possibile se solamente amiamo il Signore, crediamo nella sua parola, la seguiamo per quello che possiamo. Il Signore non ci chiede il passo più lungo della gamba, facciamo quello che possiamo, fratelli.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Grazie,
e adesso
Signore.
Andiamo dalle nostre mogli, i mariti, e mostriamo loro l'amore di Dio, perché quella moglie, quel marito, ha bisogno della mano di Dio attraverso di me, di te, di noi. Cerchiamo di non essere come il mondo. Cerchiamo di capire dal coniuge, dal familiare, quello che non ci dice, perché magari è ferito nel cuore. Magari il nostro egoismo lo ha ferito, però, capisci, preferisci vivere in pace senza avere discussioni. E allora scopriamo cosa abbiamo sbagliato, scopriamolo mettendoci sulle ginocchia, analizzando il cuore. Come Paolo dice, analizzate voi stessi, controllate voi stessi, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen. Dio ti benedica, Angela.
Anche a te, grazie
Dio
di tutto.
Dio benedica, fratello.
Ciao,
mi
fratello.
Voglio bene, gloria a Dio.
Amen.
Gigi e Bruna, scriveteci e speriamo che non ho sbagliato, speriamo che non vi ho mancato di rispetto, perché siete dei fratelli molto, molto preziosi. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio.
conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur fredda o fervente.
Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca.
Tu dici sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente.
Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per unghierti gli occhi e vedere.
Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Oh, 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 ecco io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce, apre la porta. Io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono.
Come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono.
Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Ma voi agli altri che sono in Tiatira, quanti non hanno questa dottrina, non hanno conosciuto le profondità di Satana.
Come essi le chiamano, io dico, non vi impongo alcun altro peso.
Ma tenete fermamente ciò che avete finché.
Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Oh, 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 ecco io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce, apre la porta. Io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me.
Apocalisse capitolo 3 da 14 a 22. Apocalisse capitolo 2 versi 24 e 25. Apocalisse 3, verso 11.